Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona settimana. Grazie alla vostra presenza, grazie al personale degli uffici. Ringraziamo l'assessore Viscogliosi e l'assessore Robotti per questa commissione Affari istituzionali e generali, territorio e promozione delle vallate, quindi congiunta 1.5, con avente per oggetto aggiornamento della medesima del giorno 18.3, ad oggetto sicurezza stradale rispetto al codice della strada, azioni preventive e di educazione stradale. Vi chiedo gentilmente di non prenotarvi in modo che il tecnico possa reinserire il precedente elenco. Quando vedrete come ultimo nome Vaccalebre, potete procedere alle successive prenotazioni per intervenire. Poiché la scorsa volta due degli auditi invitati non erano presenti, se non avete nulla in contrario, per completare il giro degli auditi che sono tornati in parte, ma che appunto, salvo esigenze, non hanno bisogno di essere nuovamente auditi, se siete d'accordo, possiamo ascoltare questi due auditi. E nota sempre riguardo all'ordine dei lavori, vi ricordo, vi informo che il comandante Manzo deve essere in prefettura, quindi alle 10 circa deve lasciare l'aula. Questo lo dico perché se ci fossero delle specifiche domande o esigenze, ovviamente c'è qualcuno che rimane, ma se aveste piacere lo sapete ed eventualmente me lo segnalate. Quindi, se per voi va bene, diamo la parola a Piero Provenzano. Oh, scusa, manca sempre qualcosa. Buongiorno, facciamo l'appello. Avvenente. No, Alfonso, Alfonso presente, avvenente. Bevi l'acqua. Bianchi, per ora no. Bordilli, Bruzzone, Canessa Cerchi, per ora no. Caputo, Caraffini, Casini. Per ora no, Cavo per ora no, Centofanti presente, Chiarotti per ora no, Falcone, Falteri per ora no, Finocchio, Frigerio, Gambino per ora no, Gandolfo, Galzarelli non lo vedo, Ghio non la vedo, Gregorio, Cabur, Maccagno. Non c'è. Marangoni, non lo vedo. Maresca, non lo vedo. Mascia, non lo vedo. Mesmacher, Orlando presente. Pellerano, non lo vedo. Picciocchi, non lo vedo. Romeo, non lo vedo. Russo, non c'è. Sicignano, Stupia, non la vedo. Tassara, non la vedo. Vacalebre, no, non c'è. Vassallo, non c'è. Venturini, non c'è. Bene, direi che allora a questo punto siamo pronti per ascoltare Piero Provenzano, Motorizzazione Genova. Prego, a lei la parola.
Ecco, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, io ero assente al primo incontro, si parla di sicurezza stradale da quello che ho preso, ho sentito una parte, diciamo, della riunione in audio. Noi come Motorizzazione Civile di Genova chiaramente siamo impegnati da sempre nella promozione e mantenimento sicurezza stradale, lo facciamo. Prima di tutto con le nostre attività che riguardano conseguimento patenti, siamo estremamente rigorosi appunto sul conseguimento di patenti perché in Liguria rispetto alla maggior parte delle regioni c'è un altissimo tasso di respinti, non lo dico con orgoglio, però evidentemente il lavoro che facciamo è estremamente rigoroso perché ci poniamo proprio il tema di assicurare che chi consegue una patente lo faccia appunto. Sapendo estremamente cosa bisogna fare alla guida. Lo facciamo poi con tutta un'altra serie di attività, che riguardano la revisione dei mezzi pesanti, e lo facciamo anche rispetto ai controlli su strada che normalmente facciamo con un centro mobile revisione unitamente alla polizia stradale. Qui mi rendo disponibile, visto che si parla di sicurezza stradale, eventualmente individuando qualche zona, di poterlo fare anche di concerto con la polizia locale, in modo tale da rafforzare questi controlli su strada che noi facciamo. Negli ultimi 2 anni ci siamo dedicati anche alla formazione e alla sensibilizzazione degli utenti della strada attraverso dei progetti sicurezza. Da ultimo abbiamo fatto qui su Genova ad ottobre un evento al Porto Antico, unitamente ecco, alle associazioni di categoria UNASCA e CONFARCA, unitamente ad ACI, forze di polizia, Croce Rossa, Capitaneria di Porto e tanti altri partner. Anche qui ci rendiamo disponibili e lo stiamo facendo proprio con il Comune di Genova, siamo per approntare un protocollo d'intesa, credo che l'assessore Viscogliosi ne abbia già parlato nella precedente riunione, per poter formare un quadro giuridico all'interno del quale fare tutta una serie di attività di formazione e divulgazione sul tema sicurezza stradale, non solo rispetto ai giovani, quindi utenti di oggi e di domani, ma anche rispetto ad utenti un po' più esperti. Ad esempio nel 2024 insieme a UNASCA e CONFARCA abbiamo fatto una serie di incontri per gli over 65 molto interessanti, quindi dedicati ad utenti più esperti che magari però hanno preso la patente in tempi remoti e quindi in qualche modo si sono un attimo allontanati dalla regola, regole che peraltro negli anni sono cambiati. Quindi concludo questo mio breve intervento dicendo che noi siamo assolutamente disponibili, siamo a disposizione del Comune per poter tutti assieme dedicarci alla sicurezza stradale. Quindi se avete necessità della motorizzazione noi ci siamo. Grazie.
Grazie, grazie direttore Provenzano. Passiamo la parola a Simone Calabretta, UNASCO, quindi che raccoglie le scuole guida, adesso ce lo dirà lui. Grazie.
Buongiorno a tutti, io intervengo oggi in rappresentanza delle autoscuole genovesi. Ci teniamo a ribadire che siamo i professionisti che ogni giorno formano i nuovi utenti della strada, ma il nostro ruolo non può limitarsi alla consegna di un documento. La patente è quindi solo l'inizio. La vera sfida è la cultura della sicurezza, un tema che a Genova, per la complessità del suo territorio, deve diventare una priorità assoluta. I dati sugli incidenti urbani che ci ricordano che il rispetto del codice della strada non è un optional, ma una salvavita. Troppo spesso vediamo difatti la strada che viene vissuta come uno spazio di prevaricazione e non di convivenza. Quello che vediamo abitualmente, tutti gli utenti lo possono notare, la distrazione da smartphone, l'eccesso di velocità, soprattutto nelle aree di scorrimento, e la sottovalutazione dei rischi, legati ad esempio alla micromobilità elettrica. Sono oggi piaghe che non si combattono solo con le sanzioni, ma con una prevenzione capillare. Le autoscuole sono così centri di educazione civica, pronti a uscire dalle aule per scendere in strada al fianco delle istituzioni. Ad esempio, secondo noi, si potrebbe aumentare quello che è l'educazione nelle scuole, istituire così protocolli permanenti affinché i tecnici delle autoscuole portino negli istituti scolastici testimonianze e competenze dirette sui rischi reali. Oppure campagne di sensibilizzazione, organizzare eventi di guida consapevole, ad esempio nei municipi, rivolti non solo ai giovani ma anche agli adulti, che necessitano di aggiornamento sulle nuove norme e tecnologie. Infine, un tavolo tecnico sulla viabilità. Offriamo la nostra analisi quotidiana del territorio per collaborare all'individuazione dei punti critici dove la segnaletica o l'assetto stradale inducono a comportamenti rischiosi. Concludo ricordando che la sicurezza stradale è un investimento sociale. Ogni incidente evitato è una vittoria per tutta la comunità genovese. Siamo così pronti a mettere la nostra professionalità al servizio della città per fare di Genova un modello di civiltà stradale. Vi ringrazio a nome da parte di tutte le autoscuole genovesi.
Grazie, grazie per il vostro intervento. Direi che passiamo la parola ai commissari e quindi, come preannunciato, seguiamo l'ordine dei prenotati residui dalla scorsa commissione. Avvenente, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, saluto tutti gli auditi augurando il loro buon lavoro, come a tutti i consiglieri presenti. Ma quando si interrompe una commissione e si riprende non è mai facile, perché si rischia di dimenticare un po' le cose che sono state dette l'altra volta. Invece voglio partire da lì, dicendo che mi trovo molto d'accordo con tante cose che ha detto la collega Tassara. Questo può sembrare paradossale, perché noi apparteniamo a due schieramenti diversi, però io ritengo che se non ci affidiamo al fideismo miope e becero, forse sui temi, come posso dire, pragmatici che vengono affrontati con tale modalità, si possono trovare delle convergenze. In particolare in relazione a una constatazione che è evidente a tutti, io credo, ovvero che la configurazione orografica della città di Genova, che è una città bellissima ma particolare, nel senso che è schiacciata tra la collina e il mare, quindi è fatta di salite, di discese, di rampe, di creuse, di tanti quartieri collinari, dove la città si è sviluppata negli anni del boom economico. E l'altro dato incontrovertibile è che Genova ha un'età media piuttosto alta. Genova non è una città di pianura, non è Mantova, non è Ferrara, né Modena, né Reggio Emilia. Forse per questa ragione che i genovesi non hanno mai abbracciato lo sviluppo della mobilità su due ruote a pedali. Per questa ragione io credo che vada valutato nel modo giusto, non da integralisti dell'ambientalismo fino a se stesso, ma anche qui in maniera pragmatica, la necessità di realizzare le piste ciclabili, certamente è giusto farlo, laddove lo spazio lo consente, senza forzature, purtroppo in questa nostra città, e lo dico, come posso dire, assumendomi la responsabilità di quello che sto dicendo, alcune scelte scellerate in questo senso sono state fatte. Mi riferisco alla pista ciclabile di Corso Perrone, che è un obbrobrio. Sono riusciti a portare il traffico e le code dove non ci sono mai state, e quindi forse bisognerebbe avere il buon senso di ripensare a questa cosa e dire: ci abbiamo provato? Si è rivelato un errore? Possiamo provare a pensare a tornare indietro? O questo si fa lesa maestà? Io non credo, e credo che sia ragionevole e di buon senso, come posso dire, confrontarsi con la realtà dei fatti. Chi non è a conoscenza di queste cose è invitato in quasi tutte le ore del giorno a frequentare Corso Perrone, via Polonio in particolare, per arrivare fino all'Ipercop, e quindi anche qui c'è un interesse molto forte, nel senso che un centro commerciale come polo di attrazione è diventato, come posso dire, difficilmente raggiungibile, se non citando alcuni, quasi il 50% dei santi che sono presenti nel calendario, e lo si fa in maniera invano, nel senso che rischiamo di perdere il regno dei cieli, e io credo che questo sia una cosa veramente disdicevole. E poi un'altra questione, condivido molto di quello che è stato detto sia dagli amici delle autoscuole che dalla motorizzazione, insomma, tutti gli interventi che vengono fatti in maniera preventiva per evitare anche un solo incidente sono i benvenuti. Io ricordo che quando ero presidente del municipio Ponente, alcune autoscuole avevano organizzato dei corsi per i bambini delle scuole, disegnando nei giardini delle piste con i cartelli stradali, le macchinine, e era diventata una cosa carina, perché insomma, incominciando ad educare i ragazzi quando sono in età le cui capacità cognitive e di apprendimento sono al massimo, poi qualche cosa ti resta nella testa, fatto salvo che, come posso dire, non ti stramazzi di alcol o altre sostanze il sabato, il venerdì o il sabato sera, e poi fai il macaco in giro con la macchina creando dei problemi. Ma in quel caso so che la polizia locale, le forze dell'ordine fanno un presidio molto pressante, e tutti i fine settimana vengono anche ritirate delle patenti. Bene, ne sono felice, perché chi si mette alla guida di un'automobile nella consapevolezza di aver superato il limite dell'alcol o del mix delle sostanze stupefacenti deve avere la certezza o una ragionevole certezza che se viene beccato gli ritirano la patente, perché in quel caso l'automobile diventa un'arma in mano di persone che non sono nelle condizioni di poterla condurre nella lucidità mentale necessaria. Affronterei un altro tema che riguarda gli attraversamenti pedonali. Io penso che se Genova vuole entrare nel novero delle città europee e nella civiltà, bisogna che facciamo un piccolo sforzo e facciamo un passo avanti e cerchiamo di adeguare anche, almeno nelle direttrici principali, quelli che sono nelle situazioni dove chiaramente c'è un'incidenza di investimenti maggiore che da altre parti, prevediamo gli attraversamenti pedonali rialzati e illuminati con la tecnica dell'illuminazione cut-off. Ho visto che nella Valpolcevera in alcuni casi sono stati messi in opera, non vedo perché nel resto della città non possono essere realizzati altrettanto. E questa cosa è un falpaio con un'altra richiesta che è sempre emersa in maniera molto forte dai cittadini, almeno quelli più consapevoli, è quella di utilizzare i dossi rallentatori. E anche qui non si capisce per quale ragione nel nostro comune c'è sempre stato, a prescindere da chi governava, un'interpretazione particolarmente restrittiva del codice della strada. I comuni confinanti con quelli di Genova, Arenzano, Bogliasco, Campomorone, eccetera, li applicano. Noi non abbiamo mai inteso metterli in opera. E anche qui, come posso dire, ci sarebbe da capire le ragioni vere per cui questa cosa non viene mai messa in opera. Attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole. Anche qui, da qualche anno si usano quei triangoli grandi, benissimo, per renderli più visibili, ma poi ci sono alcune scelte, e qua lo dico ad alta voce in modo che la polizia locale mi ascolti e se possibile prenda nota e faccia tutte le verifiche del caso. In alcune situazioni sono stati modificati percorsi dove ormai l'abitudine delle persone era consolidata da quando hanno inventato le strisce pedonali. Mi riferisco a Viale Modugno a Pegli, dove nei pressi dell'accesso carabile di Villa Rosa sono stati spostati e arretrati di 30 metri, dove c'è un marciapiede con dei bordi alti 30 centimetri, si è trasportato, pensate che intelligenza, che lungimiranza, si è trasportato questo attraversamento pedonale che è sempre stato, come posso dire, sul percorso che la gente fa in Viale della Rimembranza per entrare a scuola, l'abbiamo anticipato di 30 metri in un posto dove non c'è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Io chiedo formalmente agli assessori presenti e alle forze dell'ordine di rivedere quella decisione, che è una scelleratezza insensata, e di riportare l'attraversamento pedonale dove è sempre stato per i 70 anni precedenti. Poi l'altra questione, io trovo che veramente non so quale scienziato possa aver inventato una sentenza, così c'è stato detto, che mette in discussione la presenza dei tutor nelle strade italiane. Io credo che non sia, o meglio, credo che sia a conoscenza di tutte le persone, con un po' di buonsenso, che qualche anno fa, quando venne messa in opera il tutor sulla sopraelevata, come d'incanto si azzerarono gli incidenti mortali. E allora pensare di togliere il tutor e di mettere solo il rilevatore di velocità istantaneo, io trovo che sia una stupidaggine. Perché in quel modo, tu quando vedi le telecamere rallenti, vai sotto alla velocità dei 50 e poi di nuovo a manetta te ne vai come accidenti vuoi. È una cosa che non ha senso. Allora, se si stabilisce una volta per tutte che quei tutor servono a evitare incidenti gravi alle persone e persone che si schiantano, non è sensato che vengano tolti. Io sono perché ci sia il ripristino sulla sopraelevata, sul lungomare Canapa e sulla Guido Rossa, dove i limiti di velocità, fatto salvo i cantieri per la realizzazione delle opere previste, siano ripristinati nella maniera più evidente. Concludo, chiedo scusa se ruberò qualche secondo. A proposito della Guido Rossa, sono oltre 6 mesi, anche qua chiedo di prendere nota agli assessori competenti, oltre 6 mesi che c'è un giunto rialzato e tutte le volte che si passa di lì mettono a posto la transenna, il vento, i tir che passano a velocità notevole fanno cadere le transenne e quel giunto rialzato è pericolosissimo per chi va in moto, in motociclo e quant'altro, perché rialzato, come dice un vecchio attaccante Vieri, shave like a bomber, è proprio come la lametta doppia delle lamette di cui fa la pubblicità, di cui non lo faccio io. Bisogna intervenire su quel giunto prima che qualcheduno ci lasci la pelle. Grazie, buon lavoro a tutti.
Grazie commissario Venente. Diamo la parola a Bevilacqua, prego.
Grazie presidente, intanto buongiorno a tutti, buongiorno agli auditi che non erano presenti la scorsa settimana e grazie a chi è intervenuto sinora, che ha dato il proprio contributo. Intanto io, come avevo anche avuto occasione di fare la scorsa settimana, avevo fatto una proposta che è stata inserita all'interno di questa commissione che ha preso e ripreso più richieste ed era più focalizzata sulla parte dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati. Poi ovviamente e giustamente la discussione si è sviluppata in più ambiti e quindi volevo, prima di arrivare al punto preciso della mia richiesta, fare un intervento un po' più di carattere generale, anche perché, come penso accada a tutti noi, i cittadini ci segnalano fortemente la presenza di varie criticità all'interno della città su situazioni come può essere l'alta velocità piuttosto che la sicurezza davanti alle scuole, piuttosto che altre situazioni che vanno anche in un contesto che vede al centro persone con difficoltà motoria che quindi si devono spostare all'interno della città. Quindi l'argomento è un macro argomento che riprende più fattori e non so nemmeno se si può risolvere o comunque affrontare in una serie di commissioni. Il percorso deve essere sicuramente un percorso più ampio, mi pare che l'amministrazione su questo abbia voglia di lavorare, anche è stato detto dall'assessore alla mobilità durante la sua illustrazione, anche con i municipi che su questo dovranno poi avere un ruolo fondamentale in quanto sia conoscitori diretti del territorio sia anche per quanto riguarda l'interfaccia, la prima interfaccia con i cittadini a livello territoriale. Ora, i cittadini a noi credo che sia abbastanza diffusa, non credo che riguardi soltanto me, nel momento in cui mi segnalano le criticità le prime cose che chiedono sono due: controlli da parte delle forze dell'ordine, telecamere o sistemi di videosorveglianza che possano riprendere l'alta velocità. Quindi per il cittadino la soluzione è immediatamente quella. In un discorso invece più di amministrazione è doveroso, necessario, così come mi pare anche dei contributi che ci siano stati sinora, affrontare il tema su altre questioni che devono portare ad avere un miglioramento, magari anche insieme al controllo delle forze dell'ordine, che non può essere fatto, penso alla postazione da parte della polizia locale per il controllo dell'alta velocità in alcune situazioni dove sia per come è fatta la strada, quindi a ridosso di una curva piuttosto che su zone dove è anche difficile poter posizionare sia l'auto sia il sistema di videosorveglianza, quindi il telelaser, ma anche per quanto riguarda quello che chiedono anche tante volte i cittadini, la possibilità di mettere un velox fisso piuttosto che altri sistemi, una telecamera in zone che sono sì transitate ma non zone principali di passaggio principale, questo diventa un po' più difficile, quindi da lì bisogna sviluppare quelli che sono gli interventi che possono portare a una miglioria. E su questo, soprattutto io, nei 3 anni precedenti, dove ho anche avuto una delega che si occupava delle vallate, e andando a riprendere quelle zone che sono zone di confine, perché io ho cercato sempre di portare quelle che sono le zone di confine al centro dell'argomento all'interno di quest'aula, anche sulla parte della sicurezza, una delle cose che ho sempre richiesto e che si era iniziato quel lavoro, poi lo scorso mandato è durato 3 anni, quindi 3 anni sono stati un tempo medio ma non lungo per poter prendere, attuare anche quelle richieste, erano i tabelloni per il rilevamento della velocità, che non sono velox ma sono sistemi elettronici dove al transito dell'auto viene rilevata la velocità e magari viene anche indicato, così come accade in determinati comuni, lo diceva prima il collega Venente, un esempio può essere il comune di Campomorone, quella velocità cosa comporta a livello di sanzione e anche di togliere i punti sulla patente. Questi dispositivi io li ho sempre promossi, non sono stati posizionati, è una richiesta che io rifaccio quest'oggi perché credo che possano essere un aiuto, soprattutto in quelle vie, mi viene in mente, non vedo il collega Bruzzone che lo scorso mandato si era speso tanto e probabilmente i colleghi Gregorio e Vassallo conoscono bene la parte di Lungo Torrente Verde, via Pieve di Cadore, dove una richiesta che era stata fatta lo scorso mandato era giusto quello di poter poterla farla diventare zona 30. Quella è una di quelle vie di difficile postazione e controllo da parte di polizia locale per la presenza con il telelaser, però potrebbe essere funzionale poter installare uno di questi dispositivi per il rilevamento della velocità. Quindi questa era una delle azioni, insieme a tante altre azioni, come può essere un lavoro sull'illuminazione. È stato detto anche, mi sembra, da parte di uno degli assessori che si deve lavorare anche sull'illuminazione. Su questo io faccio anche presente che in passato a richieste di lavoro sull'illuminazione mi era stato risposto da parte della società l'analisi luminotecnica, che era stata fatta su segnalazioni puntuali, dava comunque un'illuminazione all'interno dei parametri. Quindi su questo io sono disponibilissimo a lavorare per arrivare a dare quella percezione di sicurezza ai cittadini anche sull'aspetto dell'illuminazione. Vorrei avere qualche informazione maggiore da parte dell'assessore Robotti, quando ha parlato che i potenziamenti sugli attraversamenti pedonali, dove io ricordo bene, l'ha citato anche lui, c'è stato un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 1 milione di euro che era servito per poter portare quella illuminazione aerea LED che illuminava l'attraversamento pedonale, ha portato a diversi interventi. Ovviamente ogni intervento era oneroso, quindi l'assessore ha parlato di una sorta di variante di potenziamento. Ora mi passi il termine, assessore, volevo un attimo ben capire in cosa consiste questo nuovo potenziamento, visto che comunque è stato funzionale in quegli attraversamenti, come diceva prima anche il collega Venente, in Valpolcevera, sono stati funzionali, infatti c'è stata una riduzione anche di incidenti in tal senso. E oltre a questo, pertanto anche gli attraversamenti, il potenziamento aereo, vado su quella che era la mia richiesta, perché nelle slide che sono state mostrate si è parlato di un approfondimento per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali rialzati e i dossi artificiali. Il senso della mia richiesta era uscire da questa commissione con un pochettino più di lavoro che comunque è stato fatto, quindi io non so nemmeno, eventualmente io lo chiedo in spirito puramente propositivo agli assessori, se è necessario io ripresento quella richiesta di commissione per poter approfondire il tema soltanto per quel tema in una commissione. Però sulla parte dei dossi, dove ho citato quando ho fatto la richiesta, l'introduzione della mia richiesta, citando la questione delle zone residenziali, io vorrei che uscissimo di qua per capire in che modo possiamo portare quelle zone di Genova che non sono classificate come residenziali a residenziali per poter mettere i dossi artificiali. Questa è una cosa che penso che possa essere di aiuto per arrivare a lavorare in un altro momento, però usciamo di qua in cui sappiamo questo. Così come per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali rialzati, e vado in conclusione, anche lì bisogna che in qualche modo usciamo, così come l'amministrazione è uscita dicendo faremo nuove zone 30, faremo nuovi attraversamenti pedonali rialzati, facciamoli scegliere al municipio, non importa, ogni municipio ne dica uno o due per municipio, ma lavoriamo per iniziare anche ad avere questi in città.
Grazie commissario Bevilacqua. Gregorio.
Grazie presidente, buongiorno a tutti e tutte. Allora, innanzitutto io partirei con una esclamazione che di fatto mi è sorta spontanea quando ho sentito l'assessore Robotti la volta scorsa nella lunga trattazione citare il discorso che si provvederà finalmente alla formalizzazione e al completamento di quello che poi è il discorso della classificazione stradale, che di fatto è appunto, mi ha fatto esclamare il finalmente, perché è l'unica modalità per poter effettivamente fare quello che una amministrazione politica vuole trasferire sul territorio, il proprio indirizzo. L'indirizzo di questa amministrazione mi sembra chiaro, perché già comunque sul monotematico della sicurezza si erano spese parole in merito al discorso appunto dell'importanza fondamentale anche della sicurezza stradale, e questa cosa, ripeto e sottolineo finalmente, ci darà la possibilità di poter mettere in pratica tutto quello che effettivamente ad oggi non è possibile, perché ad oggi una strada che è palesemente residenziale non può essere classificata come residenziale, quindi non si possono installare, giusto per riprendere l'intervento del collega che mi ha preceduto, non si possono installare i dossi. Quindi questo credo che sia un qualcosa di molto importante, che di fatto ci mette un po' al pari con quelle che sono le città più evolute in questo senso, e quindi il mio complimento a questa diciamo a questa intenzione. Ma appunto volevo capire di più, perché è stato detto che sono stati trovati appunto gli accordi e anche dei soldi, se non ho capito male, per arrivare a appunto a formalizzare e completare la classificazione della strada. Chiedevo qualche informazione più su i tempi e l'iter di questa formalizzazione, se anche questo, ora se non erro ma magari mi sbaglio, debba essere coinvolta anche Città Metropolitana per il discorso del PUMS, che deve anche comunque recepire questa cosa. Quindi chiedevo appunto qualche delucidazione in più su tempi e iter. Invece era sempre stato citato anche il piano degli attraversamenti, e questo penso che sia qualcosa di buono. Tutto quello che è pianificazione è sicuramente un qualcosa di più ragionato e quindi meno tendente al tapullo, quindi bene, assolutamente. Anche qui volevo sapere qualche dettaglio in più su tempi e modi, cioè che cosa effettivamente si voleva arrivare a fare. È stato detto anche, sono stati citati l'utilizzo o anche le sperimentazioni di semafori intelligenti che possano anche capire i flussi di traffico e quindi adattarsi, cosa sicuramente positiva. Ma anche in questo, andando su quello che poi è di fatto diciamo, il punto di debolezza relativo appunto alla sicurezza stradale, all'utente più debole, quindi il pedone, se era stato pensato anche di poter fare delle sperimentazioni su attraversamenti intelligenti, quindi un qualcosa che di fatto tramite l'intelligenza artificiale, che ormai diciamo è abbastanza ricorrente nelle nostre vite, ma per poterla utilizzare in una maniera utile, appunto la possibilità di poter avere, appunto sono telecamere, per carità, che non è che fanno videosorveglianza, ma semplicemente danno dati, di fatto mettono in condizione l'automobilista di poter essere avvisato quando esiste anche solo che l'intenzione di attraversare da parte del pedone, perché ci sono appunto i comportamenti che di fatto possono essere interpretati. Quindi guardavo se la tecnologia che era stata rivolta anche al discorso della fluidificazione del traffico si era pensato di poterla attuare anche nell'ambito degli attraversamenti. Mi tengo ancora un po' di minuti. Grazie.
Grazie commissario Gregorio. Passo la parola al commissario Gandolfo, prego.
Grazie Presidente, buongiorno assessori e buongiorno ovviamente a tutti gli auditi e le persone presenti per questa commissione di oggi. Intanto sono stato uno dei proponenti di questa commissione proprio perché volevo conoscere un po' dall'amministrazione cosa si intenderà fare poi per i prossimi anni sul tema ovviamente della sicurezza stradale. E un po' leggendo le slide dove però oltre diciamo a dare un po' dei focus su dove si intende magari attuare più politiche rispetto ad altre, però non abbiamo poi dei dati concreti e precisi, dei numeri, e quindi diciamo che vorremmo che magari vengano sicuramente molto di più approfondite le slide, proprio per capire anche in che ottica, in che misura si intende intervenire come amministrazione. Io mi sono segnato 4 punti dove sicuramente uno, non so se riuscirete o se avrete modo di rispondere come giunta, ma in teoria, e così passo già al primo punto, sarebbe più una tematica che poi vedremo con l'assessore Ferrante. Uno dei primi problemi che abbiamo a livello di sicurezza stradale sono le strade stesse, perché se ne abbiamo una strada piena di buchi, dossi e problematiche di questo tipo, capite bene che per chi specialmente mi viene da dire va in moto, ma per chiunque, di biciclette poi non ne parliamo, diventano già quello un pericolo principale, e quindi sotto questo aspetto, e non so se riuscirete a rispondere voi, però magari poi riaggiorneremo magari questa commissione, sarebbe opportuno magari nella prossima commissione avere anche l'assessore alle manutenzioni, perché credo che sia un punto anche quello principale della discussione della sicurezza stradale. Un altro tema che anche mi ha citato anche il collega che mi ha preceduto è sicuramente sul discorso del piano degli attraversamenti stradali, cosa si vuole intendere, e mi auguro fortemente venga illustrato in quest'aula, così che i commissari, gli auditi possano ovviamente intervenire su qualunque tipo di piano viene portato dalla giunta. Altro tema, leggo e ne sono ben contento di continuare quello che già il centrodestra ha avviato dal 2022, che è il discorso del potenziamento della luce sugli attraversamenti pedonali, perché in quei punti, in quegli attraversamenti dove c'è stato un effettivo intervento con un potenziamento della visibilità tramite la luce, specialmente nei ovviamente orari notturni, è chiaro che è una sicurezza, perché ovviamente se un automobilista o un motociclista tramite la luce riesce a vedere tutto l'attraversamento e lo riesce anche a vedere ben prima che arrivi, capite bene che è già quello un sintomo di frenare prima, garantire quindi la possibilità al pedone di attraversare, è a mio avviso un intervento corretto. E quindi vorrei sapere da questa amministrazione se hanno già valutato degli ulteriori attraversamenti pedonali pericolosi. Io ne cito uno su tutti, che è avvenuto poi un potenziamento luce che è stato in via 5 maggio di fronte alla, in questo caso si può dire, stabilimento e società sportiva Sturla. Quello era un attraversamento molto pericoloso, poi specialmente in quella via, perché quando c'erano i giornate di pioggia, non so come mai c'erano delle problematiche che tutta la via diventava buia. Capite bene che avere quell'attraversamento pedonale illuminato è stato secondo me un buon punto, e da lì ne sono stati attuati molti in più municipi, e quindi vorremmo sapere da questa amministrazione se ci sono già degli attraversamenti pedonali con l'idea e l'ottica di incrementare il potenziamento luce, se sì dove, almeno così da vedere un attimo poi anche con l'amministrazione se poter suggerire altri punti, che poi sicuramente a mio avviso ci saranno anche delle, mi auguro, delle relazioni fatte anche dai municipi stessi, che poi essendo più presenti sul territorio di competenza municipale possono darci ulteriori indicazioni più precise. Altro tema che non ho letto, nel caso ci fosse scritto me ne scuso io, però mi sembra di non averlo letto, è il potenziamento dei semafori sonori, perché io credo fortemente che per le persone non vedenti avere gli attraversamenti pedonali con i semafori che abbattono questo tipo di barriera e che ovviamente hanno il dispositivo sonoro, capite bene quanto è importante per una persona non vedente o ipovedente. Quindi sotto questo aspetto chiedo all'amministrazione, perché mi sembra di non averlo letto, nel caso me ne scuso io, però chiedo all'amministrazione se è previsto un piano o un aumento dei punti, ovviamente dei semafori con il dispositivo sonoro, che io ritengo siano utili e determinanti, insieme anche ai percorsi che vengono installati per terra proprio per le persone non vedenti, che così gli permettono di giungere con sicurezza all'attraversamento pedonale. Adesso non mi viene il termine esatto, se non ricordo mai, percorsi sì, esatto, assessore, non mi veniva, però anche quello vorrei saperne di più, perché penso che siano interventi concreti per la cittadinanza, e mi tengo i minuti poi per eventuali controrisposte. Grazie.
Grazie, passo la parola al commissario Vassallo.
Grazie mille, Presidente. Allora, visto che sono già state dette tante cose, cercherò di essere brevissimo. La sicurezza stradale, e mi rivolgo ai due colleghi di giunta, penso che passi soprattutto anche dalla condizione delle strade, dalla loro manutenzione, dal loro livello di asfaltatura. Quindi spero che la prossima volta che vorremo affrontare questo tema venga coinvolto anche la direzione strade, venga coinvolto anche l'assessore Ferrante, perché dalla manutenzione delle strade passa gran parte della sicurezza e il rischio di incidenti, soprattutto visto che, lo ricordava il collega Bevilacqua, aveva lui la delega alle vallate, oggi ce l'ho io, soprattutto le strade collinari, dove spesso non c'è lo spazio per avere due corsie, dove spesso la condizione del manto stradale è disastrata, dove spesso il bordo strada ha evidenti segni di cedimento strutturale, ecco, proprio lì intervenire con la manutenzione sulle strade può essere un indice per abbassare il rischio. Andando proprio nel municipio del municipio centro-ovest, e vedo il presidente del municipio, la strada che porta su a Forte Tenaglie, proprio nell'incrocio con via al Forte Tenaglie, in quella zona lì c'è un importante cedimento, la strada comunale che porta al forte è disastrata, quindi per raggiungere il forte, dove c'è una casa famiglia, c'è una situazione di imbarazzo, perché lì si fa fatica non solo per chi ci abita e per chi ci lavora, ma soprattutto per i mezzi di soccorso. Quella è una strada particolarmente disastrata, penso che il Presidente la conosca. Ecco, lì bisogna intervenire con la manutenzione, perché quelle pietre, quei sassi che vengono giù, vanno sul manto stradale di Via Bianco, quindi la strada di sotto, sono stati in questi anni qua indice di aumento di pericolosità e di alcuni incidenti. Quindi penso che la condizione delle strade sia il primo fattore per la sicurezza. Detto questo, senza andare a riprendere tutto quello che è stato detto sulle telecamere, condivido che le telecamere e comunque i sistemi sanzionatori siano, mi dispiace dirlo, ma siano l'unico vero deterrente, perché se sulla sopraelevata non avessimo messo il tutor per fare le multe, la gente continuerebbe a sfrecciarci a 80-90 all'ora e gli incidenti sarebbero maggiori. Ci sono un sacco di strade che richiederebbero un presidio fisso di telecamere e di controllo di velocità, perché è evidente che non abbiamo la forza come polizia municipale di avere una pattuglia in ogni strada, una pattuglia attiva in ogni quartiere, quindi dei presidi fissi su cui investire penso che sarebbero necessari, soprattutto laddove diceva anche il collega Bevilacqua, nelle strade periferiche, quindi tutte le strade dove praticamente le persone sono convinte che ci sia la zona franca, perché quando si passa in centro c'è sempre il rischio di incontrare una pattuglia, quando si arriva da Ponte Decimo in su, da Bolzaneto in su, si è convinti che lì invece si possa tranquillamente aumentare la velocità per raggiungere i comuni della cinta metropolitana senza che ci sia più un controllo. Insomma, diventa una zona franca e lì forse dei presidi fissi che non siano solo delle tabelline luminose che ti dicono che perdi 3 punti, poi tu ci vivi, ti rendi subito conto che i 3 punti non li perderai mai e soprattutto in alcune ore comincerai a passarci ad alta velocità. Quindi lì dei presidi fissi di telecamere servono. Vado a fare alcuni esempi concreti, così non sarò discorsivo. Via Natale Gallino. Lì negli anni abbiamo un problema enorme di incidentalità. Primo per l'alta velocità, secondo perché le corsie sono variabili. Il rettilineo ha una certa larghezza, basta arrivare nella curva prima dei voltini ferroviari e cambia. I voltini ferroviari non c'è la dimensione per 2 corsie. Quindi tutti i mezzi più alti devono andare al centro della carreggiata. E il civico 57, quindi alla fine del nostro comune, ci abitano famiglie con bambini, le macchine continuano a piantarsi dentro il portone di casa perché arrivano ad alta velocità. Lì servirebbe appunto un intervento del comune di Aster, non solo per limitare la velocità, come dicevamo, con dei presidi o dei controlli, che ovviamente sono occasionali, ma lì servirebbe comunque mettere in piedi delle realizzazioni, un guardrail, un marciapiede laddove non c'è, quindi degli attraversamenti sicuri per proteggere i pedoni che passano e le persone che abitano in determinate zone prive di marciapiede. E in quella via zone senza marciapiede ce n'è diverse. In alcuni punti non si può mettere il marciapiede perché non c'è lo spazio, in altri si può e quello sono investimenti che vanno fatti. Io ho presentato anche un ordine del giorno al bilancio chiedendo di inserire un marciapiede rialzato e una protezione proprio in fondo a Via Gallino, è passata con approvazione, mi aspetto che adesso poi venga effettivamente fatta, perché altrimenti non serve a niente presentare ordini del giorno al bilancio e non serve a niente parlare di sicurezza stradale. Lì penso che oltre al potenziamento degli attraversamenti sia indispensabile mettere dei presidi fissi per la velocità. E questa è una via su tante. Un'altra via è quella di Via Semini, sempre a Ponte Decimo, dove continua a esserci l'annoso problema dei mezzi, dei bilici diretti verso Kociv, verso il cantiere del terzo, bilici di Kociv diretti, scusate, verso il terzo valico, perché quelli in orario di punta la mattina, quando la gente esce per andare a lavorare, stanno in mezzo alla strada, continuano a obbligare le persone a manovre di scarto e di sorpasso e continuano a fare manovre di inversione perché aspettano che il cantiere apra e poi cominciano a fare inversione per entrare nel cantiere. Lì so che il presidente del municipio è già intervenuto più volte chiedendolo, lo richiediamo ancora, lo so che da qualche parte questi bilici devono stare, ma non possono stare in mezzo alla strada, perché o ci stanno loro o ci stanno le persone che vanno a lavorare al mattino. E quindi su quello lì io non so se si possono sanzionare o cosa, ma è necessario fare qualcosa perché sta diventando un problema serio. Oltre al fatto che già la zona è gravata da un traffico notevole e loro non aiutano di certo con l'ingombro che creano. Uscendo un attimino dalla Valpolcevera c'è il tema dell'incrocio di Piazza Giusti. Quello è un incrocio molto particolare, lì accadono costantemente incidenti, lì c'è un problema di temporizzazione dei semafori in Piazza Giusti, non è mai stato fatto niente, io sono 20 anni che passo di lì, sono 20 anni che non si riesce ad attraversare, se non si corre non si riesce ad attraversare l'incrocio con un solo semaforo verde per i pedoni, e continuano ad esserci incidenti perché lì chiunque arriva da qualunque strada può andare ovunque, ogni tanto rimangono macchine in mezzo all'incrocio, lì servirebbe un intervento strutturale o con una nuova revisione degli impianti semaforici o con un intervento diverso, che però non sono io un tecnico e posso solo suggerire, però sono anni che è da risolvere, quello è uno snodo importante. Vado a chiudere dicendo questo. Molto bene la classificazione delle strade. Sarebbe interessante, sarebbe importante che alcune strade, in alcune fasce orarie, venissero chiuse al passaggio dei mezzi pesanti. Cioè in alcune vie, come per esempio dicevo via Gallino, dove i mezzi pesanti vanno solo a servire la FIL, che è un'unica realtà industriale, le fasce orarie per il passaggio dei mezzi pesanti fossero ridotte a determinati orari, in modo tale da togliere il passaggio dei mezzi pesanti in quei momenti dove c'è magari un'uscita da scuola, dove c'è il maggior afflusso di traffico per il rientro o per andare a lavoro. Quindi provare a ridurre su alcune strade gli orari del passaggio dei mezzi pesanti, quindi fare delle riduzioni, potrebbe essere una di quelle soluzioni da verificare, oltre che la chiusura di alcune vie secondarie al passaggio comunque di mezzi pesanti, perché sia la Val Bisagno sia la Val Polcevera, che però si articola con molte più stradine secondarie, sono veramente oggetto di continua logistica, di continui mezzi dediti che servono per la logistica, che passano in ogni strada. Sarebbe bene indirizzare questi flussi di traffico in delle direttrici ben chiare, principali, in modo tale da non andare a intasare poi tutte le strade e mettere non solo delle telecamere, dei varchi, ma anche dei cartelli, della cartellonistica. Grazie.
Grazie commissario Vassallo, passo la parola a Carafini.
Grazie presidente. Come diciamo testimoniano gli interventi anche ultimi dei colleghi commissari, evidentemente il problema della sicurezza è il problema generale del traffico, del sistema del trasporto privato e pubblico in città, sono strettamente connessi, del resto anche la presenza dei due assessori lo conferma. Io credo che nel precedente incontro nella presentazione della richiesta di commissione avevo accennato a una necessità di fantasia. Cosa intendevo? Intendevo dire che nella storia urbana delle città ci sono dei nodi, dei momenti di snodo, di trasformazioni, e noi ci troviamo in uno di questi nodi. 100 anni fa, quando Genova diventava la grande Genova, in realtà ad esempio il trasporto tranviario era già da almeno 50 anni, legava già i comuni separati da Voltri a Nervi, e dunque, come dire, era nelle cose che quel fatto, quell'atto dovesse, come dire, in qualche modo avvenire. Come sappiamo, il trasporto tranviario, l'ultima corsa è del 66, di 50 anni fa. Una città che era cambiata completamente, che si era inerpicata anche disordinatamente sulle colline, e poi, come dire, eravamo nel pieno del boom economico, forse cominciavamo a vederne la fine, ma l'idea di trasformare, come dire, di passare dal ferro alla gomma era, come dire, una tendenza nazionale ormai da più di 20 anni. Del resto la conformazione della città rende anche, come dire, impossibile certe soluzioni tranviarie, soprattutto sulle parti più alte di alcuni quartieri, di molti quartieri della città, anche se appunto durante la stagione d'oro dei tram Genova, come dire, è stata in grado di mettere in atto delle soluzioni appunto fantasiose, all'avanguardia della tecnologia dell'epoca, tunnel sotterranei elicoidali, ascensori, insomma Genova la chiamiamo verticale non a caso. Noi adesso ci troviamo in un momento analogo di trasformazione, dove emergono con forza richieste e necessità diverse. È evidente a tutti che essersi affidati al traffico privato è un problema che diventa anche un problema di sicurezza, oltre che di intelligente e corretta gestione del traffico urbano e dunque della vita quotidiana di tutti i cittadini, ma è arrivato questo momento. Noi abbiamo appunto richieste di piste ciclabili, di percorsi pedonali, di mobilità dolce, come si dice, e soprattutto di trasporto pubblico. È chiaro che non c'è una soluzione, ma che la soluzione sarà necessariamente una soluzione integrata. Lo sforzo, spero, di questa amministrazione è quello di cogliere questo nodo e di cominciare ad immaginare un non episodi sparsi, non interventi scollegati, ma un sistema intelligente. Io anche qui, per non andare troppo nello storico, ma io e il consigliere avvenente, mi sembra di capire, ogni tanto ci piace guardare indietro, ho guardato indietro anch'io, ma per esempio se dovessi trovare un esempio di questa cosa che dico, un esempio negativo, è quello che è accaduto in Piazza Portello, dove la costruzione di una rimessa privata ha completamente trasformato la viabilità pedonale e non solo della piazza, e in questo momento ci troviamo un attraversamento pedonale strettissimo, io direi pericoloso, perché è anche chiuso fra due isole rialzate, una contiene un semaforo e l'altra un spartitraffico, dove evidentemente la gente non riesce a passare, passano tutti fuori dalle strisce, traversano diagonalmente la piazza per raggiungere la zona di l'imbocco di Salita Sant'Anna, e i marciapiedi degli autobus sono stati talmente ristretti che quando arriva un mezzo doppio i viaggiatori salgono sulla coda di topo dell'ultimo metro del marciapiede, diciamo in una condizione sicuramente a norma, ma non proprio, come dire, sicura. Ecco, quell'esempio che faccio banalmente solo perché conosco e frequento, è l'esempio appunto di una visione disordinata, non organica, che non riguarda, intendiamoci, soltanto la precedente amministrazione, ma è, come dire, un problema di visione che affonda le radici molto più indietro nel tempo. E dunque è arrivato il momento di immaginare una città diversa, più smart, come si dice oggi, e anche più sicura di conseguenza. Gli interventi della Genova 30 credo siano, come dire, solo il punto di partenza, ma chiaramente vanno integrati in un sistema generale che prenda su di sé tutti i problemi della città, quelli della sicurezza, quello del trasporto privato e soprattutto quello del trasporto pubblico. Grazie.
Grazie commissario Caraffini. Messmacher.
Grazie Presidente, ma un rapido intervento in merito più che altro alla zona del municipio Levante, e mi perdoneranno gli assessori, ma diciamo, ho perso la prima puntata, c'era il collega, e quindi magari farò delle domande che sono già state fatte. Intanto mi sembra di capire, assessore, che si procederà con una, diciamo, classificazione stradale sulla nostra città, che, come dall'intervento del collega Gregorio, potrebbe portare ad interventi puntuali come l'installazione di dossi artificiali e tipologie, diciamo, di questo tipo. Lo dico perché già dal 2023 nel municipio Levante avevamo approvato una mozione all'unanimità in merito alla zona di Via Nullo, che è una zona che rimane sostanzialmente subito sotto Corso Europa, in corrispondenza più o meno del Cavalcavia di Quarto, dove c'è una zona residenziale, una via molto stretta senza marciapiedi e una situazione di diverse attività che insistono in quella zona, al di là del Gaslini che è lì vicino, ma ci sono diverse scuole e le strade, come spesso succede a Genova, sono state costruite o in epoche antiche o comunque in anni in cui non, diciamo, le priorità e il traffico era diverso. Questo per dire che diciamo, siccome poi ci sono anche colleghi che avevano portato insieme a me quella mozione, vorremmo veramente che ci fosse un intervento concreto in quella zona, nella vicina Viale Teano, che credo abbia un altro tipo di classificazione. Comunque erano già stati inseriti questi dossi artificiali a terra, che permettevano appunto il rallentamento dei mezzi. Chiaramente so, o almeno mi avevano spiegato, che in vie diciamo più di raccordo rispetto a ospedali, come appunto può essere Gaslini, o comunque vie più trafficate, questo tipo di soprattutto magari col passaggio di ambulanze, questo tipo di dosso non poteva essere, diciamo, collocato, e quindi, diciamo, anche legandomi al discorso di via Carrara, dove dopo una diversa insistenza siamo riusciti come municipio a indicare quella via come una via che doveva essere interessata da un intervento di attraversamento luminoso, come spesso ne servirebbero altri nella nostra città, e quella via si lega sempre un po' nella stessa zona di Quarto a una problematica molto molto importante, perché sostanzialmente anche via Carrara è stata costruita, diciamo, abbastanza male, nel senso che è un taglio con delle curve molto strette che passa appunto da Mare a Corso Europa, dove in teoria c'è un limite di 30 che non rispetta nessuno, e infatti come municipio avevamo anche chiesto all'epoca come opposizione lì un maggior controllo da parte della polizia locale, perché via Carrara era stata interessata da diversi incidenti. Ai tempi c'era stato anche un morto, e però, diciamo, ripetutamente sono successe diverse cose, come lo sapete meglio di me, probabilmente veicoli che hanno perso diciamo la direzione andando a fare strike su diversi mezzi, che siano motorini o macchine, e spesso ci sono stati degli incidenti in cui in un certo senso è andata anche abbastanza bene, per così dire. Quindi direi che tutta la zona di Quarto dovrebbe essere attenzionata, specialmente in queste vie residenziali e via Carrara, che poi si lega con col cavalcavia, dove secondo me i genovesi, ci metto dentro tutti, hanno perso un po' il senso della precedenza, nel senso che vi invito ad andare sul cavalcavia di via Carrara e contare quante macchine rispettino in quel momento la precedenza. Non rispettano neanche lo stop che arriva da Monte, tanto per dire. Quindi secondo me quello snodo legato a ospedale, ex ospedale psichiatrico, scuole, penso ne insistano almeno nel raggio di 500 metri, almeno 5, credo che si debba attenzionare in particolar modo. Tornando sulle zone 30, a cui ovviamente siamo favorevoli, insomma l'assessore, la giunta, tutto il nostro appoggio, sul municipio Levante vorrei appunto capire come mai, diciamo, il municipio, o comunque insieme al municipio, si è deciso di andare sulla zona di Nervi, che secondo me è diciamo una scelta che ci può anche stare, però appunto andando proprio sul municipio, ragionando sul municipio Levante, io almeno avrei forse messo Nervi, ma in una scala di priorità forse non l'avrei messa per prima. E appunto tornando a tutta quella zona di via Nullo, via Leteano, che forse, ecco, sarebbe stato più giusto interessare su una zona 30, e forse anche più, non lo so, più facile. Questo però è un aspetto tecnico che sicuramente l'assessore conosce meglio di me. E quindi ecco, l'intervento Chiedo scusa se magari mi sono ripetuto o se chiedo cose che sono già state, diciamo, esperite e illustrate nella precedente commissione, però io credo che quella zona di città sia molto importante attenzionarla. Grazie.
Grazie, passo la parola alla commissaria Bordilli, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Come il mio collega Masmacher, io anche mi scuso, ma non ero presente l'altra volta, quindi magari farò delle domande ovvie e vi chiedo scusa. Allora, nelle slide che avete consegnato come polizia locale, vedo quasi all'ultimo la parte legata sulla attività di prevenzione per l'ebbrezza, per lo stato di ebbrezza. Allora, vedo 9.137 accertamenti qualitativi pre-test. Quindi questi, scusatemi, sono quelli volontari che si fanno, sia quelli volontari che quelli su Cestrada. 527 sono le persone beccate in strada. Volevo capire, io la domanda è, non capisco qual è il dato dei controlli fatti su Cestrada, perché 527, se non capisco male, sono chi viene beccato ubriaco alla guida. Vorrei invece comprendere quelli che vengono fermi, cioè quanti fermi sono stati fatti, ok? Quanti controlli sono stati fatti al di là poi che le persone siano ubriache oppure no, perché mi sembra che sia un dato che non è presente, e credo che invece al di là della prevenzione che si fa con i controlli, quelli quelli volontari che si fanno all'uscita dal centro storico, dalla movida, quant'altro, però è da capire quanti controlli sono stati fatti al di là dell'esito poi finale sulla guida con lo stato di ebbrezza. E questa è una. Poi diciamo che sposo quello che ha detto il mio collega avvenente, nel senso che poi ognuno di noi su questi temi porta anche un po' l'esperienza, credo, della propria vita personale, insomma, venendone da ponente, io sono la prima che vi dice delle piste ciclabili non ce n'è bisogno per venire in centro da ponente. Credo che ci sia bisogno, dice, molto altro, cioè prima, sul tema della viabilità, cioè piuttosto che le piste ciclabili. E quindi, diciamo, l'invito è di mettere come priorità non sicuramente quella delle piste ciclabili. L'avevo già chiesto all'assessore, e magari chiedo un po' così di, insomma, comprenderlo meglio qui in aula, parlando sempre del ponente, perché ad agosto scorso è stata attuata tutta una serie di strisce continue di doppia linea, di doppia linea continua, su praticamente tutto il lungomare, tutto Multedo, non rendendo più possibile una svolta molto utile, molto pratica. E come dire, e qua secondo me bisogna sicuramente anteporre, insomma, tema sicurezza, però cercare anche di comprendere se alla sicurezza si possono abbinare delle soluzioni pratiche che contemperino anche la fruibilità dei luoghi. Mi spiego meglio: forse una rotonda, ad esempio, piuttosto che avere chilometri di linea continua che insomma comportano, specie nelle ore di punta, delle problematiche comunque per chi si muove col mezzo privato, e soprattutto da ponente credo che, come dire, sia abbastanza scontato anche l'uso del mezzo privato. Quindi c'era un po' questa richiesta per capire se state lavorando a delle ipotesi che possano un minimo cioè consentire il rientro, diciamo, dal lato mare, lato monte. Cioè, ripeto, l'area è c'è lungomare Pegli e c'è cioè Multedo, dove sono appunto state cioè, sopra alle linee tracciate sono state messe la linea continua. Se mi sono spiegata, spero di sì. Ok, perfetto. E, mi fermo qui e poi eventualmente, a seconda delle sue risposte, chiedo. Grazie.
Grazie. Commissario Mascia, prego la parola a lei.
Grazie, grazie Presidente. Cerco di andare alcune domande un po' più diciamo anche concrete, per non annoiare, perché sennò ripeterei cose che... Volevo chiedere se sulla sensibilizzazione e locazione stradale sono stati immaginati dei percorsi di collaborazione con le autoscuole guida, le scuole guida, e con l'ACI in particolare, perché credo che ovviamente lasciare in mano solo un ulteriore onere a carico della polizia locale sia, a fronte anche di risorse anche personali che dovrebbero essere all'uopo formate per la sensibilizzazione, l'educazione stradale, e poi anche, diciamo, anche alla luce del ruolo che comunque le divise hanno di sensibilizzazione ed educazione, ma anche un po' da, diciamo, di prevenzione che hanno già anche su strada. Credo che sarebbe importante veicolare il messaggio con canali multipli, piuttosto che diciamo addossare anche questo ulteriore, diciamo, incombente alla polizia locale. Credo peraltro che, se di sicurezza stradale dobbiamo parlare, l'esperienza... Io sono rimasto impressionato, e sono un avvocato penalista, una sera che ho visto un mega, diciamo, posto di blocco all'uscita della galleria lì da Piazza Palermo, e ho detto: cavolo, o è l'antiterrorismo, è successo qualcosa di particolarmente, però penso che fosse invece un'azione, diciamo, un po' massiccia di controllo. Non so, francamente, anche per il fatto che si tratta di azioni spot, che tipo di efficacia ha e anche deterrente possono avere. Comunque me ne sto, nel senso che c'è qualcuno che ne sa sicuramente più di me su questi tipi di, diciamo, di azioni. Però credo che tra l'eccesso di fare questi tipi di azioni e l'eccesso di, diciamo, dare una pacca sulle spalle a tutti quelli che utilizzano la strada come se fosse esattamente il cortile di casa loro, ci siano anche delle vie mediane. Credo in particolare che debba essere appunto l'assessorato, e mi appello anche all'assessore qui presente, che ringrazio, anche l'assessore sia Robotti che l'assessore Viscogliosi, quindi alla parte politica, dare delle direttive che permettano di vedere innanzitutto nelle persone con la divisa delle persone da rispettare, perché secondo me qui abbiamo perso il minimo sindacale delle regole di civile convivenza. Io ero uno che da bambino, sono cresciuto in piazza Paolo da Novi, ma chiamavo signor vigile e mi prendevano anche un po' per i fondelli quando passava l'allora vigile urbano. Però devo dire che il rispetto a me lo hanno insegnato. Non so francamente come sia la situazione, ma immagino in questo momento che il rispetto sia andato un po' a farsi benedire. Quindi io partirei anche da quello, nel senso di rispettare diciamo anche il ruolo che hanno, che non è solo repressivo o contenitivo appunto della polizia locale, ma anche un ruolo di esempio. Quindi mi aspetto poi, come è già, che anche siano i primi, diciamo, gli agenti di polizia locale su strada a mantenere i comportamenti che siano, ma su questo non ho assolutamente dubbi, per carità, però l'utilizzo del telefonino anche in auto, anche, diciamo, delle condotte su strada che evidentemente poi possono essere oggetto anche di sanzioni disciplinari, ma sempre ove, diciamo, verificate e accertate. Credo peraltro che a livello di sicurezza stradale parliamo, anche il ricorso alle zone 30, ai dossi diciamo artificiali possa servire, però bisogna che ci chiariamo un attimo su quella che è la politica di fondo della mobilità, e su questo effettivamente anche la collega Bordilli che mi ha preceduto diciamo già ci si è un po' incamminata, perché o immaginiamo che in zone soprattutto congestionate dal traffico il mezzo da agevolare sia quello privato, e allora poi vorrei capire come si fa, io credo che sia una mission impossible, e lavoriamo su questa ipotesi. Se l'ipotesi è invece incentivare il trasporto pubblico, almeno nelle zone congestionate, parlo del centro-ovest, parlo del centro-est, parlo del medio-ponente, parlo anche del medio-levante che qualcuno ha citato prima, e allora bisogna lavorare su un modo di concepire la mobilità che è un po' diverso. Sicuramente i quattro assi aiuteranno anche con le corsie riservate, con tutto quello che vogliamo, però si tratta anche di educare all'utilizzo dei mezzi pubblici, rendere semplice l'utilizzo dei mezzi pubblici, perché se io dico vai sull'autobus e poi per acquistare un biglietto o per avere diciamo l'abilitazione a salire, ormai vedo che i ragazzi con le app sono anche un po' più veloci di quanto non fossimo noi, ma siamo una popolazione molto anziana, quindi dobbiamo cercare, secondo me, in quel senso secondo me la gratuità poteva servire a sveltire un po' la procedura e l'utilizzo da parte di chi con le app e non ha ancora tanta confidenza, magari non ci vede proprio perché ha dei problemi di vista. Io ho avuto mia mamma che mi è mancata a 95 anni, insomma c'erano anche problemi di vista, poi oggettivamente, a parte la scarsa confidenza col mezzo. Però questo ci aiuterebbe anche a capire il destino delle piste ciclabili, perché effettivamente avere delle piste ciclabili che sono esclusivamente riservate formalmente alle biciclette non aiuta. Io ho visto comparire, non me ne ero accorto prima, ma ad esempio su quella di Corso Italia adesso c'è almeno all'inizio l'indicazione della possibilità di utilizzarlo anche dai pedoni, perché c'è la immaginetta, diciamo, almeno all'inizio di Corso Italia, sempre che abbia bene interpretato quel segnale diciamo stradale, c'è sia la bicicletta, l'icona della bicicletta, sia l'icona delle persone, quindi questo sicuramente può aiutare a capire che si tratta anche di un percorso pedonale. Però credo che questo tipo di utilizzo promiscuo, ove possibile, perché poi ovviamente sappiamo tutti che poi ci sono gli scalmanati con le bici elettriche che magari vanno a 100 all'ora, per dire una scemata, però che non sono neanche tanto sicuri per i pedoni. Però la prima cosa che mi viene invece da immaginare, e come è già, però credo che lo sappiano in pochi, è l'utilizzo anche delle ciclabili per l'accessibilità. Io ho scoperto con grave, diciamo, sorpresa che l'incrocio di persona, che l'incrocio tra via Orsini, via Caprera e via Cavallotti era completamente inaccessibile. Ora, grazie al progetto che abbiamo, che è in fase di esecuzione dello Champagnat, tra le opere di urbanizzazione, come assessore all'urbanistica, avevo fatto inserire proprio un dialogo di due piazze tra via Caprera Nord e via Caprera Sud in corrispondenza dello Champagnat, e anche però l'utilizzo di un sistema di accessibilità, anche l'ampliamento dei molto banalmente dei marciapiedi. Però credo che su questo ci si debba un po' lavorare, perché l'accessibilità e la fruizione pedonale delle strade, se non la recuperiamo con i marciapiedi, ove possibile, e poi ci sono anche zone dove i marciapiedi non è possibile metterli a norma, perché lo sapete meglio di me, non sono stati creati così come erano, ed è meglio lasciarli così come sono, perché sennò bisognerebbe toglierli. Però credo che effettivamente un utilizzo multifunzione anche delle corsie riservate alle biciclette, che viceversa diventano, se no ovviamente con gli strumenti di protezione, se no diventano delle corsie di sorpasso improprie per i motoveicoli, lo sappiamo, è inutile che ce la raccontiamo, anche se non è lecito, anche in via Brigate Partigiane avviene esattamente questo, che venga molto diverso. Quindi io immaginavo che un utilizzo un po' più flessibile delle piste ciclabili per consentire ad esempio l'utilizzo pedonale e l'utilizzo anche per l'accessibilità delle strade, ovviamente con delle protezioni. Non so se questo, vi rimetto la domanda, sia effettivamente possibile, se sia auspicabile, se ci sono le risorse per farlo, però credo che avere già una visione, e lo stesso vale per il lungomare Canepa ad esempio, cioè effettivamente un'altra zona dove questa ciclabile, io non l'ho mai, cioè, so che esiste, però non l'ho mai praticata, però evidentemente se fosse possibile far capire che è utilizzabile non solo dalle biciclette ma anche diversamente, forse sarebbe anche un po' più frequentata. Queste sono un po' le domande, vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, la parola al commissario Maresca.
Grazie Presidente, grazie Assessori, grazie alla Polizia Locale, a tutti gli auditi. Io volevo fare solo tre domande, diciamo, tecniche su alcune parti della città che a mio parere, alcune ovviamente delle parti della città, alcune vie che a mio parere avrebbero bisogno, diciamo, di una maggiore attenzione da un punto di vista della sicurezza stradale. Sono state fatte anche dal centrodestra determinati di segnalazione anche attraverso dei documenti precisi mandati a bilancio e non soltanto, e quindi ogni volta io chiedo sempre più o meno le stesse cose, ma vorrei appunto delle risposte su queste vie principali, su queste arterie che sono diventate arterie principali. La prima è la parallela ovviamente a Corso Italia, che è via Reghetti, via di Gasperi, che purtroppo da anni, io non parlo solo di questa amministrazione, comunque è una via a mio parere pericolosa, soprattutto per un alto numero di incidenti. Io parlo per esempio all'altezza di via Giordano Bruno, via De Gasperi, dove pochi mesi fa è stato investito e ammazzato un cagnolino, è stata portata all'ospedale la sua padrona. A giugno scorso, o forse prima di giugno scorso, è finito in codice rosso e in coma un motociclista, e praticamente parlo della tangente, diciamo, tra via De Gasperi e via Giordano Bruno. Ecco, lì io mi chiedevo, so che tecnicamente ci potrebbero essere dei problemi nel mettere una rotonda, perché probabilmente non ci sono le proporzioni giuste, quindi le distanze giuste. Volevo sapere se invece questa possibilità potrebbe concretizzarsi, perché invece possono sussistere delle condizioni per mettere una rotonda lì. Questo è un parere mio che ho da diversi anni, e come funziona bene, a mio modo di vedere, la rotonda in via Righetti all'altezza, per dire, del ristorante, il parroco e una pizzeria che è lì, che funziona molto bene. Volevo sapere se era possibile anche mettere una rotonda più avanti all'altezza di via Giordano Bruno, sempre in quella zona lì. Un po' prima, purtroppo, molti anni fa, ma ci sono stati diversi incidenti, tra cui un ragazzo molto giovane ha perso la vita all'altezza del benzinaio, un motociclista, dissuasori di velocità. Ecco, spesso lì le auto vanno molto veloci. Ho visto, e questo credo che sia giusto, che ci sono controlli proprio all'altezza di quel distributore di benzina da parte della Polizia Locale, ma anche di altre forze dell'ordine. Ecco, forse lì dei dissuasori di velocità potrebbero rendere più sicura questa strada, che è una strada, a mio modo di vedere, pericolosa, soprattutto ora, perché essendoci una sola corsia in Corso Italia, il traffico spesso dal centro al Levante e viceversa passa da lì anche a velocità elevate. È vero che Corso Italia si va piano perché c'è il 30 e poi si va piano, ma lì c'è un traffico davvero veloce che sta diventando quasi come Corso Europa, anche perché è una strada molto larga. Un'altra via su cui io mi soffermo, che secondo me è una via anche lì faticosa, è Corso Martinetti. Corso Martinetti è una via dove c'è stato poco tempo fa un grave incidente, che è mancata una persona trascinata da un tir. Ecco, volevo sapere se su quella via ci possono essere degli interventi da parte di questa amministrazione, di tipo anche lì dissuasori di velocità, oppure dei nuovi qualche intervento che vada a migliorare la viabilità, anche perché ci sono degli incroci e degli stop dove spesso passano le ambulanze perché c'è Villa Scassi vicino, e frequentando talvolta quella zona noto che in alcuni stop purtroppo alcuni stop non vengono rispettati e si creano anche, non gravi, degli incidenti tra a volte anche delle ambulanze e le automobili. Un'altra via su cui io mi sono soffermato, quindi adesso abbiamo parlato del Levante, del centro, adesso vado a parlare della Val Bisagno. C'è una via piccola però che porta a Sant'Eusebio, che è la via Val Fontana Buona. In via Val Fontana Buona io ho notato da un bel po' di anni che ci sono le auto dei palazzi che sono lì, che posteggiano proprio nella strada, a fianco al marciapiede. Quindi cosa succede? Da una parte c'è una corsia perverso, da una parte passano gli autobus, dall'altra le macchine spesso non riescono a passare. Questo è un problema che si ripercuote da 20-30 anni e quelle auto continuano a restare lì. Ecco, io mi chiedo questo, e credo che sia una cosa più importante, e sia la cosa più importante anche di serietà nei confronti dei cittadini: l'uniformità dei giudizi anche in ambito stradale. Io mi chiedo, un cittadino che posteggia in via Sarotti sul marciapiede viene multato, e questo è giusto, ma un cittadino che in via Fontana Buona posteggia lì non è mai multato. E allora è per questo che io mi chiedo, rischi di ricorsi da parte di cittadini che vanno a testare una cosa del genere? Questa io credo che sia la serietà. Secondo me i genovesi non hanno la... È vero che spesso ci si lamenta per multe e questa è una cosa che fa parte del paese, però ci si lamenta non tanto perché sono troppe le multe, ma ci devono corrispondere determinati criteri di uniformità. Capisco la polizia locale, essendo pochi agenti rispetto alla difficoltà di tutto il comprensorio genovese, non è facile, però il nostro lavoro come consiglieri comunali è proprio quello di andare a segnalare, poi ovviamente di competenza del comando della polizia locale, quelle situazioni che potrebbero essere invece gravi. Fra l'altro, in via Fontana Buona molti anni fa, quindi si parla nel 2010, anche lì sono state investite due persone, due motociclisti, e le macchine però continuano a sostare lì. Ecco, queste io credo che siano le cose concrete per andare a risolvere i problemi. Quindi io le mie domande sono solo rivolte a queste tre segnalazioni che ritengo che siano fondamentali, tre arterie molto importanti per la città, e niente, mi riservo eventuali minuti poi per la prosecuzione. Grazie.
Grazie. Commissario Bordilli.
Due cose. Allora, uno, volevo sapere anche invece il numero dei controlli e delle relative sanzioni sulle soste, che reputo io personalmente meno gravi rispetto alla parte legata con la sicurezza stradale, e quindi volevo un po' capire l'attività invece sulle soste come è stata svolta. Su Via Righetti colgo lo spunto per segnalare anch'io, oltretutto in prima persona, nel senso che io ogni volta che vado lì non so mai da che parte è andare bene, quindi l'invito lì veramente una rotonda, chi vive lì sa bene com'è. Io mi metto nei panni del cittadino medio che frequenta spesso quella zona ma che non vive lì, e molte volte si fatica moltissimo a capire da che parte passare. Cioè, ripeto, magari è per chi conosce la viabilità molto più facile, ma il cittadino medio di cui dico faccio parte, invece su quello ha molta difficoltà. So che nel municipio anche i nostri consiglieri della Lega hanno fatto diverse anche proposte, e so che la mobilità ha sempre detto che non si può fare una rotonda. Io vi chiedo ancora una volta di ripensarci, perché trovo davvero che sia una situazione assurda. Oltretutto c'è un po' l'uso in quella zona che quando sta per partire il verde, molte volte gli scooter partono subito, e ripeto anche per l'esperienza personale, cioè meno male che il freno funziona bene, ma se no lì si rischia veramente dei brutti incidenti, come succedono già di norma. L'altra cosa che dico, giustamente, e cioè ringrazio per la disponibilità autoscuole, credo che sia importante. Io stavo leggendo qua sempre nelle slide che per esempio vengono fatti incontri con le scuole superiori. Mi permetto di dire che bisognerebbe partire molto prima. Questa mattina stavo venendo in qua, dal ponente c'era una mamma con il cellulare in mano mentre guidava con la bimba vicino, ecco, no? Tanto per dire. Quindi forse molte volte, anzi, i figli possono anche servire da stimolo e da rimbrotto, se mi consentite questo termine poco tecnico, ma molte volte da stimolo. E quindi ecco, credo che il coinvolgimento, se parliamo di una cultura anche, ecco, di stare alla guida, se si parla solo delle superiori siamo già oltre, siamo anche con i ragazzi che poi, se vogliono prendere una patente, il foglio rosa, quant'altro, sono già ben disposti. Ma io credo che si debba partire veramente molto molto prima, e quindi grazie per la vostra disponibilità. In ultimo chiedo se avete parlato l'altra volta invece della parte legata con l'illuminazione, perché credo che gli attraversamenti pedonali, e per chi viene quindi anche con la sua macchina, siano strategici, specie a ponente e non solo, ma c'è davvero molto molto buio, faccio fatica io per prima, e mi immagino magari mio padre che ha 85 anni, che fortunatamente guida e ancora, ma alla notte, ecco, la visibilità non è delle migliori. Quindi chiedo se anche su questo c'è una pianificazione proprio legata con l'illuminazione. Grazie.
Grazie, commissario Vaccalebre, ancora qualche minuto, prego.
In realtà ancora 10 minuti totali.
Comunque, sì, guarda.
Sicuramente non avrò bisogno di tutti questi minuti per porre alcune domande puntuali, comunque su una tematica che sta molto a cuore, penso a tutti i consiglieri, e che negli anni è stata anche oggetto di molti documenti portati un po' a tutte le amministrazioni, sia quelle precedenti sia queste, soprattutto perché molto spesso riguardavano la sicurezza dei pedoni, ma anche degli alunni vicino alle scuole. Ancora ultimamente ho portato all'attenzione di questa amministrazione un ordine del giorno sulla sicurezza stradale, che è stato accolto, dunque di questo ne sono una cosa positiva, sul rafforzamento appunto della segnaletica orizzontale e verticale, e l'installazione anche di dispositivi di rallentamento del traffico, soprattutto magari nelle parti vicino alle scuole. Questo perché ricordo come con la vecchia amministrazione avevamo risolto una problematica che comunque era molto sentita dai cittadini di Cornigliano, soprattutto in via del 60, dove l'uscita della scuola Camillo Sbarbaro è stata poi spostata leggermente a monte perché risultava prima essere particolarmente pericolosa, in quanto i bambini sull'attraversamento pedonale si trovavano direttamente sulla carreggiata uscendo da scuola. Dunque una tematica quella, diciamo, della salvaguardia della sicurezza degli studenti che secondo me deve essere tenuta in considerazione anche da questa amministrazione. Noi vigileremo affinché si pongano le basi per rendere ancora più sicura la nostra città. Adesso ovviamente parlerò di alcune domande più puntuali, che mi sono state poste molte volte dai cittadini, un po' spaziando in tutti i quartieri, non sarò breve. La prima è una problematica che non so se ne ha parlato, è quella riguardante gli scavi comunque che sono stati fatti in città per la fibra ottica o comunque nel sottosuolo. Molto spesso poi i giunti che vengono creati sono pericolosissimi per i motocicli. Io ho visto ultimamente Corso Valerio Saffi, dove davanti a me un motorino è caduto perché era bagnato, proprio si è coricato sulla destra, perché obiettivamente lì è pericoloso proprio la parte relativa al giunto che è stato fatto successivamente ai lavori di scavo. Un'altra problematica, sempre rimanendo nel quartiere di Carignano, sono due. La prima è l'incrocio tra via Nino Bixio e via Corsica, che risulta essere, secondo me, molto pericoloso. All'epoca si era parlato di poter fare una rotonda, soprattutto per l'attraversamento, cioè l'attraversamento pedonale, perché molto spesso non si vedono i pedoni che attraversano e le macchine arrivano anche ad alta velocità. Quando non arrivano i tir, che invece vanno ad incastrarsi in via Rigoli, questa è un'altra problematica che abbiamo anche, ne abbiamo parlato con l'assessore Robotti durante un 54, è una problematica che ovviamente non riguarda questa amministrazione ma è storica, dunque si cerca sempre, è anche complessa da poter risolvere, me ne rendo conto, perché molto spesso sono i GPS dei camion che non sono aggiornati o non sono GPS dedicati al traffico dei tir, e dunque su questo chiedevo se ci sono delle intenzioni da parte di questa amministrazione per cercare di trovare delle soluzioni a questa problematica che, ripeto, so benissimo essere molto difficile. Un'altra salita delle Bernardine, sempre a Carignano, che non sarebbe pericolosa se non ci fosse purtroppo l'usanza, soprattutto da parte dei motorini, di percorrerla contromano con l'arrivo delle automobili da via Ilva che non rispettano lo stop. Anche lì parecchie volte mi è stata segnalata da parte dei residenti questa cattiva usanza da parte dei cittadini, e volevo segnalarla per poter magari prendere in considerazione delle dovute soluzioni. A Cornigliano invece abbiamo via Nino Cervetto. Questa è una vecchia battaglia che ho portato avanti negli anni. Via Nino Cervetto è una stradina interna parallela a via Cornigliano, è molto pericolosa all'altezza soprattutto di via Sandulli, perché manca il marciapiede e molto spesso le macchine arrivano sfrecciando con la possibilità anche che i ragazzini che escono dalla scuola Calasanzio o dalla scuola Ferrero vengano investiti, e questa è una tematica che a me sta molto a cuore e che vi sottopongo. L'ultima è quella di via dell'Acciaio. Via dell'Acciaio a Sestri Ponente era una strada anche in parte privata, ma da qualche anno, successivamente appunto all'apertura degli uffici agli Erzelli, ma anche del campo della Rabona, se non ricordo male, ha visto il flusso di traffico aumentare incredibilmente. Anche lì non ci sono marciapiedi tratteggiati per terra, e il rischio è anche che delle volte, a causa dei parcheggi, non riescano a passare neanche i mezzi di soccorso, e questa è una cosa che vorrei farvi notare per cercare magari con il municipio Medioponente di trovare una soluzione a questa problematica, che è sicuramente pressante, che è molto sentita anche questa dai residenti. Per adesso mi fermo qui e mi tengo i minuti che rimangono per le altre domande.
Bene, grazie. Commissario Finocchio, buongiorno, Presidente.
Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno Assessori, buongiorno a tutte e a tutti, grazie anche agli auditi che sono aumentati rispetto alla volta scorsa, quindi è un piacere vedere anche altri auditi. Allora, io volevo partire da una premessa, nel senso che vabbè, io non volevo neanche intervenire, poi visto anche gli interventi degli altri colleghi sono stata stimolata. Secondo me una cosa principale che secondo me viene spesso data per scontata, ma scontata non è, che la strada è di tutti. La strada è del motociclista, del ciclista, del pedone. E questo secondo me è la base su cui bisogna pensare e guardare sulla mobilità e la sicurezza. Perché molto spesso quando chiunque si trova sulla strada si sente il padrone della stessa. In realtà non c'è un vero padrone, perché la strada è di tutti e di tutte. Quindi questo secondo me è un concetto basico, ma che va appunto evidenziato, proprio perché è quello che serve poi a una comunità per vivere in armonia e riuscire a condividere gli spazi comuni di aggregazione. Detto questo, volevo un po' andare poi sullo specifico, nel senso che abbiamo tutto quello che parte dal il ramo dei ciclisti, quindi molto spesso sono state negli ultimi anni create delle strade per i ciclisti in zone anche promiscue, anche difficili, soltanto con una ridipintura. Ora, questa ridipintura in molte parti della nostra città va di nuovo ricollocata, ma più che altro sono state fatte queste strisce per i ciclisti senza analizzare realmente poi le zone di traffico e quello che poi è lo stesso appunto sicurezza del ciclista quando la attraversa. Oltretutto devo dire che molto spesso anche nelle strade ciclabili non rimangono in sicurezza, perché vengono poi utilizzate magari da camion o da chi comunque lavora per scaricare, quindi anche lo stesso ciclista con una sua corsia preferenziale non può utilizzarla proprio perché è data dall'utilizzo di mezzi. Quindi anche lì secondo me ci vorrebbe
scusate
più
io sento molto brusio, chiedo a chi dovesse chiacchierare di spostarsi, grazie.
Grazie Presidente. Quindi dicevo, più controllo su appunto anche sulle piste ciclabili. E questa cosa qua deve essere anche legata, secondo me, a una visione sulle strade ciclabili che possano aiutare anche chi si inizia a utilizzare come mezzo la bicicletta. Faccio un esempio. Secondo me una cosa principale che ancora oggi manca è l'utilizzo della ciclabile che ti possa portare dal quartiere alla stazione del treno più vicina. Questo perché aiuterebbe le persone a utilizzare un mezzo diverso, e quindi non dico, io vengo da Levante, quindi immagino che difficilmente uno possa andare da Nervi al centro, però magari da Nervi può arrivare fino a Quinto, può arrivare fino a Nervi, avere quel tratto che gli permetta di arrivare in sicurezza alla stazione e poi da lì prendere il treno. Quindi anche questa coincidenza, l'utilizzo degli autobus con le coincidenze con i treni è fondamentale proprio per permettere alle persone di utilizzare la mobilità che più preferisce. Ora, detto questo, sempre sulla questione della sicurezza sulla strada, ovviamente è stato detto più e più volte di andare ai 30 all'ora e siamo tutti d'accordo su questo, quindi io non mi perderei troppo su l'andamento dei 30 all'ora, ma punterei anche su un altro punto che è stato già preso anche da altri colleghi, che invece sono le strade scolastiche sicure. Questo in molti istituti che possono essere asilo, elementari, medie, ma addirittura liceo, molto spesso abbiamo questi istituti che sono proprio sulla strada, non c'è un marciapiede, non c'è una piazza, non c'è un luogo, quindi questo non permette la sicurezza ai nostri ragazzi quando escono appunto dalla strada, quindi dall'istituto, scusate. Quindi anche questo secondo me bisognerebbe ragionare, se anche in certe zone sarebbe il caso, oltre so che ci sono appunto dei presidi con appunto la polizia che controlla il traffico e gli attraversamenti, però se è il caso di provare anche in modo sperimentale in certe zone, perché capisco che in tutte non sia possibile, però la chiusura magari temporanea, interdetta di quella strada, proprio per permettere anche a ai bambini e ai genitori di poter usufruire anche degli spazi, perché noi siamo una comunità in generale, dobbiamo riappropriarci dei nostri spazi, dei nostri quartieri, e molto spesso invece i quartieri vengono vissuti come dei dormitori, invece bisogna che le persone vivano il loro quartiere e che abbiano la possibilità di viverlo in sicurezza, soprattutto quando escono dalle scuole. Oltretutto, qua magari non è la sede, però io ricordo che all'interno degli istituti scolastici c'è anche il mobility manager. Ora, non tutte le scuole lo hanno attivato, ma anche questa figura è fondamentale proprio per fare questo discorso e lavorare insieme comune, scuola e polizia locale, proprio per riuscire a fare un qualcosa tutti insieme. Mi viene spontaneo dire, per esempio, anche il pedibus, che è una cosa semplicissima e serve proprio per la sicurezza del bambino, della sua autonomia e della sua capacità di crescita e di conoscere il quartiere dove vive. Ora poi, andando su il Levante, così faccio anch'io delle domande sul tema della commissione. Io mi chiedo da anni, e sono anni che lavoro su questa cosa, e sono le due rotonde tra via Caprera in cima vicino allo Champagnat e l'altra invece in piazza Sturla. Queste due rotonde se ne è parlato per moltissimi anni ed è sempre naufragato, ai tempi c'era ancora Merlino per chi se lo ricorda, e questo invece è un tema secondo me fondamentale, perché siamo in un punto nevralgico con tantissimi semafori e quindi lì la mobilità sarebbe da rivedere e capire anche la possibilità di inserire due rotatorie. Un'altra cosa sempre legata a Levante rispetto anche alle domande già fatte dai miei colleghi è via Carrara, che è una delle strade comunque più pericolose, proprio perché c'è questa grossa discesa con delle curve dove le macchine vanno a una velocità sostenuta nonostante ci sia il limite dei 30. Quindi anche questa secondo me è una via da attenzionare e capire come fare. Avevamo parlato anche con la collega Maccagno del famoso semaforo per permettere appunto alle macchine di rallentare, ma alla fine questo semaforo non è mai stato messo, quindi io mi chiedo se è possibile fare degli attraversamenti rialzati per permettere appunto anche un rallentamento delle macchine quando attraversano la strada. Un'altra cosa che volevo evidenziare è appunto anche le corse clandestine, che ne abbiamo anche già affrontato nello scorso consiglio comunale, che sono presenti sia sul Montefasce che sul Belvedere Pomodoro, sempre a Quarto, e devo dire che già la polizia locale si è attivata facendo dei presidi sul territorio e quindi bisogna disincentivare al massimo queste attività, proprio perché comunque si va a precludere la sicurezza e la tutela dei cittadini che abitano il quartiere sia di Apparizione che di Quarto Alto. Oltretutto io segnalo che bisognerebbe cercare di sfruttare quel progetto che era stato fatto sulle piazze sicure a Campanule, in cui praticamente avevano creato una sorta di mini pista sulla mobilità, in cui serviva appunto come studio per i bambini per andare a capire la mobilità, come dare la precedenza, i semafori. Quindi volevo capire, vista una volta fatta questa pista, e credo che forse anche Genova Ciclabile abbia partecipato, ora poi non mi ricordo nello specifico, sulla formazione dei ragazzi proprio sulla strada, sulla tutela, sulla sicurezza stradale, quindi volevo capire se questa pista in via del Campano viene sfruttata, se ci sono progetti e come sarà il futuro, perché ovviamente, come già detto da altri, la preparazione dei nostri bambini, la loro formazione e la loro conoscenza servirà per renderli poi in un futuro più consapevoli sulla strada. Grazie.
Grazie. Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Una precisazione velocissima, però visto che molti commissari sono andati in dei punti specifici, alcuni mi associo anche sulle riflessioni fatte. Una domanda sola che mi sta facendo un po' sorgere qualche dubbio e soprattutto grande preoccupazione, e chiedo questo agli assessori, perché avendo un po' letto, diciamo, le prime zone 30 dove sono state individuate o scritte o su quali vie, una mi spaventa in maniera particolare, che è quella di via Donato Somma, perché voi sapete bene già la difficoltà che c'è, il casino che c'è di traffico
sull'Aurelia, sapete già anche il rallentamento dovuto ai semafori, cioè, c'è stata anche grande discussione. Io allora posso capire potenziare magari la segnaletica dove c'è la scuola Manfredi, potrebbe dare sicuramente su quel punto, se si possono trovare delle soluzioni per garantire ovviamente sicurezza, sono pienamente d'accordo, ma istituire su via Donato Somma una zona 30 mi spaventa tantissimo. E dico anche questo, col municipio ci sono state interlocuzioni? Il municipio ha proposto qualcosa di questo tipo? Io chiedo agli assessori se hanno avuto un dialogo col municipio e il municipio eventualmente che proposte ha fatto su via Donato Somma, che per carità a me risulta, è quello che lo chiedo a voi, nel caso per carità valutiamo anche la posizione del municipio, mi risulta che non abbiano proposto zone 30 in via Donato Somma, ma chiedo a voi per avere sicurezza al riguardo. Quella zona 30 io la vedo veramente preoccupante. Poi è chiaro che, faccio un esempio, nella bella stagione non c'è manco bisogno della zona 30, è già buono se uno riesce a fare 10 km orari dal traffico che c'è, ma io vi chiedo di veramente nell'Aurelia, che sapete le difficoltà che ci sono con persone che magari specialmente che vengono, che ne so, da Bogliasco, Recco e che devono venire magari nel nostro centro città per lavoro o per altre mille motivazioni, istituire in via Donato Somma una zona 30 a me preoccupa. Quindi chiedo a voi specifiche a riguardo e di valutarla un attimo. Grazie.
Stupia, grazie.
Presidente, grazie a tutti gli intervenuti e agli assessori. Allora, io ritorno nuovamente sull'attraversamento di Corso Armellini in prossimità dell'Istituto Davide Chiossone. Allora, sono state presentate varie mozioni e personalmente anche un ordine del giorno, un emendamento approvati, però gli interventi non sono stati neppure avviati e ed è stata approvata l'installazione di piattaforme rialzate con semafori acustici. Chiaramente vorrei sapere se e saranno previsti l'inizio, cioè se è previsto l'inizio dei lavori. Poi sicuramente è stato già detto, e mi scuso, gli attraversamenti pedonali che sono molto sbiaditi. Sì che si era parlato dell'acquisto di queste vernici che sono chiaramente più durature. Volevo sapere se è possibile fare un monitoraggio degli attraversamenti che ne hanno necessità, di quelli che verranno manutentati, insomma, comunque soprattutto io parlo del municipio Medio Levante, ce ne sono veramente tanti e molto sbiaditi e quindi pericolosi. Grazie.
Grazie. Frigerio. Non lo vedo. Vassallo. Ah, scusa.
Guardava là forse. Non so se vale il minutaggio dell'altra volta. Ok, sì, avevo 3 minuti, ma tanto sarò molto, molto sintetico. Mi fa piacere che ci siano stati degli interventi di commissari sulla direttrice, tanto per intenderci, Rosselli, Gobetti, Richetti, De Gasperi. È un tema che avevo riportato io abbondantemente anche la scorsa commissione. Torno per 2 precisazioni e richieste. Rispetto alla rotonda di via Cesare Rossi, se ci sono dei dati per capire come sta andando, perché vedo che molti commissari richiedono altre rotatorie. Io ricordo che era stata anche proposta ed era stata anche inserita, credo, nel piano triennale una rotatoria in via Sauro che poi è sparita. Quindi volevo capire quali valutazioni sta facendo la mobilità nel merito, anche perché io credo che non siano la soluzione per tutti i problemi le rotatorie, cioè in alcuni casi sono molto utili, ma attenzione, anche perché in quella direttrice ogni traversa ha la svolta a sinistra, a partire da via Zara, dove ci sono parecchi incidenti anche lì ultimamente. Quindi se noi ragionassimo con le rotatorie dovremmo mettere una rotatoria ogni svolta. Quindi volevo capire se, visto che è una direttrice dove gli incidenti ci sono e dove tutti sentono questo bisogno di sicurezza, se ci possono anche essere altre valutazioni oltre o accostate alle rotatorie. Quindi in questo caso mi affido anche, oltre che alla politica, ai tecnici per capire se ci possono essere delle risposte anche diverse.
Grazie. Vassallo, prego.
Una cosa velocissima. Volevo chiedere se si poteva aggiungere poi nelle varie valutazioni e risposte la situazione quella di via Paolo Anfossi in prossimità del ponte Dodomo, non mi ricordo adesso come si chiama, comunque nel punto dove la strada si stringe, che so che col presidente del municipio era stato chiesto la possibilità di un intervento lì per la protezione dei marciapiedi. E poi basta, solo questo, grazie.
Grazie. Prima di dare la parola agli assessori per le risposte, aggiungo una domanda io, una segnalazione di via Oberdan per chiedere quando è prevista l'attivazione delle telecamere, segnalando anche che io da casa mia vedo l'accesso, diciamo l'ex accesso in quel tratto di via Oberdan da Ponente, e ci sono tutte le sere dei contromano per chi abita non lontano da quello stop e talvolta molte persone che vanno in contromano perché ancora non sanno che c'è, ma evidentemente questo, al di là della distrazione delle persone, forse significa che la segnaletica non è sufficiente, perché questo può essere, evidentemente finora non è ancora successo niente, ma può essere molto pericoloso. Detto questo, con l'assessore Robotti notavamo che ci sono moltissime segnalazioni, diciamo, di punti critici o quasi abbiamo fatto con tutti gli interventi una sorta di premappatura. Quindi lascio un attimo, direi, la parola all'assessore Robotti per capire come vuole procedere alle risposte, magari valutando quelle che sono effettivamente delle domande precise, vuoi di aggiornamento, vuoi di richiesta di chiarimenti. A lei l'assessore.
Grazie Presidente. Grazie consiglieri e consigliere. Ecco, siccome ci sono state parecchi riferimenti a alcune zone, non solo municipi, ma anche proprio a situazioni di strade, in diversi casi si tratta di segnalazioni su strade o comunque zone nelle quali che sono state già prese in considerazione, che a volte sono anche già in quel, diciamo, piano iniziale, perché poi la parola iniziale è estremamente importante, di rimappatura, ma anche di interventi che chiaramente verranno fatti e sono stati fatti, alcuni sono già eseguiti, sulla base di vari fattori. Uno è quello sicuramente della priorità. Non sempre la priorità si incrocia con la disponibilità delle risorse, e poi c'è da tenere presente che anche laddove le risorse ci sono e diciamo l'intervento è stato anche deciso, è stato dato mandato di eseguire, può essere che ci siano delle motivazioni tecniche sui tempi, o può essere che ci siano altre priorità che sono superiori o perlomeno vengono valutate, possono essere valutate come superiori rispetto a quelle di intervenire sull'attraversamento stradale o su altre. Faccio un esempio: le infrastrutture sono anche i ponti, gli impalcati, quindi ponti e viadotti. È evidente che Aster, che è l'esecutore, può dover intervenire su situazioni che vanno a mettere in pericolo la stessa struttura, così come molti degli interventi che sono stati molti. Alcuni degli interventi che sono stati oggetto delle domande riguardano anche, qualcuno l'ha anche detto, situazioni che non sono in competenza dell'assessorato mio o della collega Viscogliosi. Parlo per esempio rispetto alla sfruttatura. Su questo, anticipando già una delle domande che erano state fatte la volta scorsa, che riguarda il Levante, qualcuno ha segnalato il fatto che andare a intervenire sulla segnaletica orizzontale laddove l'asfalto non sia in buone condizioni sarebbe uno spreco di risorse, perché poi bisognerebbe rifarlo. Su questo l'indicazione ad Aster è stata quella di evitare di fare l'intervento se ci sono dei lavori da qui a un anno che richiedano, oppure se prima c'è bisogno di fare l'asfaltatura. È una modalità che ovviamente cerchiamo di utilizzare sempre. Qui metto un piede in competenze, perlomeno per una parte, di un altro assessorato, ad esempio in via Buranello. Apparentemente, per quanto riguarda i cavidotti che servono a uno degli assi, apparentemente c'è stato un ritardo nei lavori. In realtà c'è stata un'anticipazione della situazione che ci sarebbe stata, come aveva, mi sembra, spiegato l'assessore Ferrante, laddove si fosse fatto tutto il lavoro, chiuso in tempo, e poi fosse intervenuta Enel per la sua parte di sottoservizi che doveva fare, facendo contemporaneamente, si chiude un pochino dopo, ma sempre prima di quando si sarebbe tolto il disagio totale per quanto riguarda appunto la chiusura parziale della circolazione. In realtà lì la circolazione sono solo i mezzi del trasporto pubblico locale. Io non so, comincio rispetto alle domande dell'altra volta e poi di questo di oggi.
Direi di sì, se siete.
Sono moltissime, sì. Quindi è possibile che qualcuna me la dimentichi, ho dei limiti. Dunque, intanto era stato chiesto ad esempio quanto costava fare degli attraversamenti rialzati, anche perché su questo, un po' come per la nazionale di calcio, siamo un po' tutti commissari tecnici e ognuno di noi ha qualche cosa da dire. La realtà è che anticipatamente, per cui Roma fa Città 30, investe tot milioni, quindi tot attraversamenti rialzati, come per gli attraversamenti potenziati, ad esempio, che sono stati fatti a Genova dall'amministrazione precedente. È chiaro che c'era 1 milione di euro e l'idea era quella di fare un certo numero di attraversamenti. Poi nella pratica il numero di attraversamenti è stato inferiore. Perché? Perché c'è il sottoservizio, perché c'è da rifare il marciapiede, quindi ci sono delle spese in più. Quindi fino a che, con una brutta espressione, non metti a terra l'intervento, non sai quanto andrà a costare. Avevamo fatto anche un intervento perché una emittente aveva diffuso poi una mia dichiarazione che parlava tra gli 80 e 100 mila euro per un attraversamento rialzato. La rettifica era: non abbiamo detto che che tutti gli attraversamenti valgono 100.000 euro, 80.000 euro, non siamo, almeno non crediamo di essere così sciocchi. È semplicemente che era riferito a un caso molto particolare, cioè Piazza Martinez, con una regimentazione delle acque, essendo zona alluvionabile, e delle esigenze di rifare i marciapiedi, per cui gli attraversamenti venivano a costare, tra una cosa e l'altra, stimati tra gli 80 e i 100.000 euro, perché a tutte queste cose che ho detto si aggiungevano anche gli imprevisti sui sottoservizi, che sono imponderabili e per i quali non ci sono mappe molto affidabili. Sostanzialmente, quando scavi, o trovi un sottoservizio imprevisto o trovi qualche reperto archeologico. Quindi, se in teoria un attraversamento rialzato può costare anche solo 10.000 euro in totale, in realtà andiamo nella media almeno a 20.000 euro, ma di solito siamo appunto tra i 20 e i 60.000 euro. Il range più o meno è questo, come vedete è molto, molto elevato. Era stato chiesto rispetto anche agli aumenti del gasolio, ma su questo sostanzialmente non possiamo dire nulla, ci sono state diverse cose. Sulla riclassificazione delle strade, su questo è che è stato oggetto di diverse domande, una delle ultime anche del consigliere Mesmecker, al quale avevo risposto per un 54 proprio su Via Nullo che ha citato, la possibilità di installare dossi è prevista dall'articolo 179 del regolamento della strada con una serie di requisiti, nel senso che bisogna anche installare a determinate distanze anche della segnaletica verticale oltre che quella orizzontale, e comunque la strada deve essere classificata residenziale. Abbiamo avuto proprio praticamente in contemporanea con l'ultima sessione di questa commissione la risposta dalla segreteria generale del comune, alla quale abbiamo chiesto di chi fosse la competenza per la riclassificazione e se la riclassificazione delle strade, quindi a farla diventare residenziale e quindi a poter potenzialmente fare determinati tipi di intervento con installazione di dispositivi di traffic calming, se fosse dell'urbanistica, della mobilità, e anche se fosse necessaria una delibera piuttosto che una determinazione dirigenziale. La risposta ufficiale che è arrivata è che non è necessario fare la delibera, è sufficiente, dove ci siano i requisiti, una determinazione dirigenziale, e in particolare la determinazione è competenza del dirigente della mobilità, quindi della regolazione nello specifico. Quindi è chiaro che andremo comunque a fare un lavoro coordinato con l'urbanistica, quindi con l'assessora Coppola, ma le cose sono più semplici. Poi la riclassificazione delle strade è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché successivamente bisogna reperire le risorse, oltre che a fare ovviamente un esempio di quelle che sono le priorità e anche le tempistiche per quanto riguarda la posa e diciamo tutto quello che è necessario, esattamente come per gli attraversamenti rialzati. Vediamo. Ecco, andando un po' per le varie cose, Via Merano, che è stata citata più volte, anche la doppia riga continua partendo diciamo da Multedo, poi è il torna indietro di Via Merano. Allora, lì ci sono da dire due cose. L'intervento è stato determinato da esigenze di sicurezza stradale, c'è stata una forte incidentalità anche mortale, e la stessa polizia locale aveva sostanzialmente diffidato l'amministrazione se stessa a fare un intervento. La scorsa amministrazione, una cosa che io ho trovato, proprio ho avuto l'incarico la prima settimana, massimo 10 giorni dopo, c'erano già i lavori erano iniziati, è stata realizzata da una struttura di media vendita, quindi diciamo un supermercato. Questa cosa ha determinato sia la segnaletica orizzontale, sia la costruzione non di una rotatoria ma di un torno indietro che poi ha la stessa funzione. Gli uffici al tempo avevano autorizzato questo tipo di soluzione e non la predisposizione di una rotatoria che, come diceva il consigliere Frigerio, non sempre è positiva, sia dal punto di vista della fluidità sia dal punto di vista della sicurezza, anche se sono strumenti utili. Genova non si presta moltissimo. In quel caso gli uffici hanno riferito che avrebbe interferito con, la con il traffico dei mezzi di 18 metri, quelli lunghi, quelli snodati. Una rotatoria messa più avanti in fondo verso Villa Rossi, per capirci, più verso Sestri. Contemporaneamente noi ci troviamo sempre un intervento deciso prima, a Coronata, che stiamo verificando proprio in questi giorni, perché potenzialmente sembra, ed è da chiarire, interferire proprio con la, il passaggio mezzi a 18 metri degli autobus, sostanzialmente. In quel caso ci sono dei problemi anche di traffico, è chiaro che però è impossibile andare a dare una risposta precisa, per questo come dalle altre parti, perché laddove c'è il cantiere c'è il disagio e c'è ovviamente una situazione difficile, nel senso che poi ci sono i lavori, ci sono le barriere restringono anche se di poco la strada e determinano una serie di comportamenti anche dei mezzi, particolarmente di quelli più grossi. Per fortuna lì è vietato il transito in via Cornigliano dei mezzi pesanti, del traffico degli autoarticolati. Però questo lo andremo a valutare. Sono soluzioni che poi alla fine, al termine del cantiere, si possono andare a sperimentare e a verificare. Ad esempio, per quanto riguarda la ciclovia che è stata citata su Per la Valle, il fatto di aver messo un divieto di svolta per il traffico pesante in un punto verso la trasta, sostanzialmente, e di aver ridisegnato la segnaletica orizzontale con un attestamento dei veicoli di un certo tipo prima del semaforo, ha risolto sostanzialmente la situazione. In via Merano, quindi, c'era una problematica che derivava dal fatto che la segnaletica orizzontale non era ancora completa, poi è stata completata, e dopodiché c'era la necessità di intervenire sui tempi semaforici, si è intervenuti, e infine l'altro intervento che mi risulta essere stato eseguito era quello sulla segnaletica verticale, perché lì c'è l'autostrada e quindi c'era una necessità anche di andare a spiegare in qualche modo, comunque segnalare quello che era la situazione. C'era, vabbè, sui dossi, appunto, perché il consigliere Bevilacqua l'ha chiesto, su via Siffredi, che è stato segnalato, mi sembra, da diversi, la volta scorsa dalla consigliera Stassara, questa volta non mi ricordo se era la consigliera Bordighi, comunque da altri e altre, c'è una situazione in cui la segnaletica è quella di cantiere, cioè quella provvisoria. C'è, a parte che stiamo intervenendo anche su questo, sempre lavorando anche con l'assessore Ferrante per quanto riguarda gli obblighi di rifacimento, sia di rifare la segnaletica provvisoria in caso di cantiere, sia di rifarla e quindi ripristinarla al termine, però in quel caso è una situazione dove in diverse volte è stata sanzionata e anche potrebbe essere diffidata la ditta che sta eseguendo i lavori. La diffida sarebbe una cosa più efficace, però è un po' è piuttosto complessa e soprattutto è lenta, quindi il tentativo, pur continuando a sanzionare in questo momento, è di intervenire in modo conciliativo. Bonario mi sembra eccessivo per avere la risposta. Per quanto riguarda molte delle zone, dicevo, e anche il Levante è stato citato più volte, è chiaro che il municipio Levante, così come il Medio Levante, come tutti gli altri municipi, hanno segnalato una serie di strade e attraversamenti. Su quello alcune delle zone, anche di zone 30. Un inciso, non riferisco a nessuno, ho colto in alcuni degli interventi, e a me crea sorpresa, ma credo che sia una di quelle cose nelle quali non scendi nel tecnico, ecco, ho visto una preoccupazione in diversi casi, o addirittura di inutilità, qua nella situazione migliore rispetto al posizionamento di una zona 30, quindi della segnaletica, in alcune zone, tra cui mi pare l'ultima fosse via Somma. Ecco, io non riesco a capire come realizzare una zona 30 possa andare a aumentare la pericolosità, cioè nella peggiore delle ipotesi potrà essere più o meno incidente in positivo sull'aumento della sicurezza, ma francamente questo non so rispondere perché non riesco a capire. Non riesco comunque a capirlo, perché l'aumento del traffico dovrebbe andare a creare una situazione nella quale la zona 30 rappresenta un aumento della pericolosità. Per quanto riguarda gli attraversamenti, io credo di aver già risposto la volta scorsa, ma ripeto, probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che, come forse non ho spiegato con la dovuta attenzione, stiamo parlando di una situazione che è ancora in fieri, ovvero da un lato c'era l'intervento che stiamo completando che riguardava gli attraversamenti potenziati fatti secondo un modello previsto dal codice della strada, ma anche piuttosto importante e soprattutto costoso, che poi sono non solo l'illuminazione, ma anche la segnaletica verticale luminosa e tutta una serie di altre cose, anche la vernice, tra l'altro particolarmente riflettente, e questi interventi sono quelli che fanno parte di quel milione di euro che erano stati appunto trovati in precedenza. Ora, semplicemente, grazie anche alla collaborazione dell'assessora Pericu, siamo andati a riprendere un intervento che era stato scartato per vari motivi, non era stato ritenuto praticabile dall'amministrazione precedente, ovvero siamo andati a riprendere dei fondi per Smart City in capo a l'esecuzione in capo a City Green Light, il general manager per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, alla quale stiamo chiedendo di migliorare comunque in generale, lo sta chiedendo ovviamente la collega di giunta, l'illuminazione, e con questo milione di euro abbiamo deciso di fare degli interventi che non abbiamo inventato noi, vi posso dire una zona Milano ad esempio dove c'è qualcosa di simile ed è banale, noi aggiungiamo un pezzettino di smart anche per farlo rientrare nel finanziamento, ovvero l'installazione di una illuminazione supplementare in prossimità delle strisce, ma è un aumento della visibilità che ovviamente, purché non abbagli, è sempre consentita dal codice della strada, in prossimità dell'attraversamento. Oltre a questo, con varie modalità, cioè abbiamo visto una serie di ipotesi diverse che ci deve presentare City Green Light, che poi andremo a vedere di installare, che vanno dalla illuminazione con dei sensori piuttosto semplici, senza particolare manutenzione, quindi non particolarmente costosi, che in prossimità di pedoni, quando il pedone si avvicina, l'illuminazione si intensifica, quindi c'è una segnalazione, ad altri dove ci possa essere una segnalazione di tipo ottico lampeggiante con una determinata luce, ad altre probabilmente, ma poche perché costano, con dei segnali tipo le faccine sorridenti se hai la questa è una delle ipotesi, se hai una velocità sufficientemente bassa da non essere pericolosa, o viceversa quella rossa e con l'espressione non piacevole per quando la velocità è maggiore. Sulla condizione delle strade, ovviamente ci sono le segnalazioni da parte nostra della polizia locale, ma non è competenza nostra. Il problema del traffico pesante è un problema importante, soprattutto in alcune zone e soprattutto determinato da diversi aspetti. Uno è quello della logistica delle merci, della distribuzione, sulla quale stiamo vedendo di trovare le risorse, comunque fare delle sperimentazioni. Alcune sono state messe anche già in campo, come abbiamo detto, in consiglio comunale, sperimentate nel Porto Antico nel periodo precedente, ma anche in questo momento anche dalle stesse organizzazioni del commercio per quanto riguarda Porto Antico. Noi pensiamo di andare in quel tipo di direzione, così come abbiamo, per quanto riguarda la sicurezza, più direttamente anche partecipato a un bando per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dal punto di vista predittivo degli incidenti, che se riusciremo a raggiungere il risultato di avere quel tipo di fondi e partecipare a quel progetto potrebbe essere molto utile. Però ecco, questo è solo uno degli aspetti che incide in particolare sul traffico più che altro, e anche sul trasporto pubblico locale. Penso ai posteggi anche in via 20 Settembre sulle piste ciclabili, che però sono esattamente adiacenti a quelle che sono le corsie riservate del TPL e quindi incidono anche su quello. Ci sono le infrastrutture di carattere strategico nazionale che riguardano la città. Abbiamo il Terzo Valico, dove stiamo valutando se andare a intervenire con degli orari, ma molto difficile. Per passare a una cosa più semplice, c'è il problema della ciclopedonalità temporaneamente soppressa con la chiusura del tunnel di Borgo Incrociati. Questa è stata chiusa, doveva riaprire da RFI COCIV per fare gli interventi di sestuplicamento dei binari, che andranno a incidere positivamente sul trasporto su ferro cittadino metropolitano. Doveva chiudere a dicembre, improvvisamente è diventato marzo, adesso è diventato giugno. È chiaro che risolvere quel problema, che è più semplice, non riusciamo. Su traffico pesante è molto molto più difficile. In più non c'è solo il COCIV, spostandosi in un'altra valle noi abbiamo anche i lavori dello scolmatore, saranno decine e decine di mezzi che escono, oltre a polveri e altre cose, sporcare le strade anche dal punto di vista della sicurezza, e su quello non sarà facile, ci faremo tutto il possibile andarlo a regolare, perché non sono cantieri nostri e intervenire ce n'è di più. In ogni caso su questo stiamo lavorando, per esempio tornando alla Valpolcevera, anche con l'autorità portuale. E comunque c'è la questione, ad esempio, della viabilità di sponda e di tutta con finale verso il mare, verso Fiumara. Su quello abbiamo già dato tutta una serie di istruzioni proprio per cercare di scaricare in qualche modo il traffico pesante. Ecco, un altro punto, quindi anche ad esempio la consigliera Stupia, che la cito solo perché l'ha detto per ultimo, ad esempio l'intervento di Corso Armelini del Chiossone, quello di cui parlava lei, è molto, molto bello. Le risorse in questo momento non ci sono, ma quell'intervento comunque rispetto al potenziamento, almeno con la ritracciatura e con l'utilizzo delle vernici speciali, vedere di andare a illuminare, insomma di trovare la soluzione, comunque è uno degli interventi che abbiamo messo nel piano, e quindi verrà fatto a breve. È chiaro che poi a breve significa con tutte le specificazioni. La consigliera Finocchio ha detto una cosa giusta, la cito, non è la prima volta, vorrei specificare, lei come gli altri consiglieri e consigliere, però nel senso la cito perché ha detto che le strade sono di tutti gli utenti, e poi ha fatto un riferimento all'intermodalità, ovvero a dire: ma se io abito, io non è detto che mi sposti per tutta la città come farei con l'auto o con la bicicletta, però magari lo uso per andare alla stazione a prendere il treno, e in questo modo riesco a utilizzare uno strumento, un mezzo che non utilizzerei, perché prendendo l'autobus perderei più tempo, a quel punto potrei raggiungere forse direttamente, ma passando per il traffico con la mia destinazione, è esattamente così, e quindi le ciclovie devono essere concepite così. Peraltro nel senso che sono un aiuto alla mobilità sostenibile, a modalità ciclabile, in alcuni casi sono anche uno strumento di mobilità pedonale, e in altri, come è stato detto, non vi cito tutti e tutte, ma insomma ognuno sa chi l'ha detto, possono essere anche un ausilio per quanto riguarda la stessa accessibilità delle persone con disabilità, sostanzialmente, perché un conto è andare con quelle carrozzine elettriche in mezzo alla strada, un conto andarci su una pista ciclabile. Quindi questo è l'approccio. Avrete visto, noi abbiamo fatto un regolamento per il bike sharing, andiamo a chiudere il bike sharing, diciamo, cittadino, Zena Bike, che non ha avuto, per vari motivi che adesso sorvolo, comunque si è dimostrato non utile, non sfruttato, e soprattutto non, i soldi non valgono. Abbiamo scelto, visto che c'erano molte richieste, di aprire ai player. Uno è arrivato in primavera, altri due arrivano adesso, ne arriverà ancora un altro, lo vediamo dalle scie, ma comunque ci hanno contattato tutti prima, anche se non erano tenuti a farlo, e quindi ci sarà, oltre che l'utilizzo della propria bicicletta, ad esempio anche per, giusto, da casa arrivare fino alla stazione oppure spostarsi di più, la possibilità di usare questo bike sharing, forse anche scooter o monopattini elettrici, vedremo, in un modo sono elettrici, quindi li può utilizzare veramente chiunque, come, anche senza sforzi, con uno stile di vita migliore. Peraltro, ecco, mi lasciano un po' perplesso le critiche sulle piste ciclabili, perché le cose si possono fare, e si possono fare in tanti modi, si possono fare meglio o peggio, ma soprattutto si può decidere di farle o di non farle. La precedente amministrazione, una delle cose che ha deciso di fare, è di fare un piano e di eseguirlo sulla mobilità ciclabile, e quindi di realizzare delle piste ciclabili. Io lo dissi al tempo, avevo visto con favore che finalmente si muovesse qualcheduno in questo senso. I risultati, secondo me, possono essere migliorati, mettiamola così, in alcuni casi sono pessimi, nel senso che sono stati fatti degli interventi sovrapposti, non coordinati, parlo della ciclovia in Valpolcevera, che hanno snaturato e rovinato un'opera che comunque ci siamo trovati, che bisognava in qualche modo completare e cercare di completare nel modo migliore possibile. Quindi proseguiremo su quella strada. La nostra intenzione è di continuare a sviluppare, in particolare stiamo completando i target previsti dal PNRR. Sulle singole questioni abbiamo, credo di aver visto, zone 30. Ma io lascerei la parola all'assessora Viscogliosi, così poi semmai, se ho dimenticato qualcosa, me lo direte. Ho saltato le varie strade perché oggettivamente ho spiegato il perché. No, l'ultima cosa, un altro di intervento, perché molti sono stati molto puntuali, non dico che siano sbagliati su questo, ma alcuni, come quella della consigliera Finocchio o quello del consigliere Frigerio o Carraffini, ad esempio, lui diceva mettersi a parlare di ciclabile, mettersi a parlare di traffico, mettersi a parlare, il problema è guardare tutto nel complesso e dare delle soluzioni che siano integrate, esattamente come la mobilità, che funziona se esiste anche un'intermodalità. Grazie.
Grazie assessore Robotti, lascio la parola all'assessore Viscogliosi, prego.
Grazie Presidente, buongiorno ai commissari, agli auditi. Allora, riprendendo un po' le domande che sono state poste, tante anche per la sicurezza stradale della Polizia Locale. Allora, una del commissario Gambino la scorsa volta diceva che secondo lui il calo del numero degli incidenti sarebbe da ricondurre in gran parte a una direttiva è stata adottata a inizio 2025, sottoscritta dall'allora comandante giurato. Questa direttiva sostanzialmente dispensava gli agenti dall'obbligo di rilevare gli incidenti stradali nel caso in cui ci fossero soltanto danni alle cose e non alle persone. Il calo degli incidenti non riguarda soltanto gli incidenti con danno a cose, e il tasso generale di incidentalità su tutto il territorio genovese comprende anche gli altri incidenti, quelli con danni ai feriti, dove la polizia locale è obbligata naturalmente a rilevare il sinistro. Un'altra precisazione: la direttiva che è stata adottata a inizio 2025 dal comandante giurato non esonerava, come diciamo è stato erroneamente supposto, gli operatori della polizia locale dalla rilevazione degli incidenti con soli danni alle cose, ma li dispensava nel caso in cui ci fosse l'accordo tra le parti, quindi se le parti avessero diciamo compilato il CAI, quello che fino a poco tempo fa si chiamava CID. Quindi se le parti non raggiungono questa unanimità, questo accordo e la sottoscrizione del CAI e preferiscono avvalersi della polizia locale, come nella maggior parte dei casi, perché la conflittualità è molto alta, quindi difficilmente le parti riescono ad accordarsi in relazione ad un sinistro, gli agenti procedono alla rilevazione del sinistro. Quindi non è sostenibile questa tesi e secondo cui appunto il calo è dovuto a questa direttiva. Il calo degli incidenti invece è dovuto a il calo degli incidenti è stato riscontrato anche in altre situazioni, ad esempio negli incidenti con ferimenti a persona, negli incidenti con soli danni a cose, quando comunque sussista un fumus di riferimento, cioè quando le persone coinvolte non richiedono l'assistenza del 112, ma la dinamica oppure le condizioni delle persone coinvolte renda opportuna comunque la rilevazione dell'incidente, nel caso ci siano degli anziani oppure delle persone fragili. Oppure se, come ho detto, appunto le parti non siano unanimi e quindi non ci sia l'accordo e la sottoscrizione del CID, del CAI, oppure quando l'incidente ha causato danni fisici a persone o a cose di proprietà di terzi, oppure quando il sinistro sia stato causato da un soggetto terzo non identificabile. Il caso appunto è quello, ad esempio, dello sversamento dell'olio provocato magari da un tier. Un'altra domanda, sempre con riferimento all'aumento delle sanzioni per guida ad alta velocità. Il numero dei servizi della polizia locale in divisa sulle strade in questi mesi è stato decisamente aumentato e riteniamo che questo sia funga da effetto deterrente. Sicuramente c'è anche il discorso dei sistemi dei tutor, che in alcuni tratti stradali erano tutor a rilevazione della velocità media e che sono stati sostituiti per volontà del decreto del Ministero dei Trasporti Salvini, che ha chiesto proprio la sostituzione di questi, cioè ha previsto tutta una serie di regole secondo cui quelli a rilevanza media possono essere previsti, mentre se non sussistono queste condizioni è necessario mettere i tutor a rilevanza fissa. E quindi nella sostituzione dei tutor sicuramente le persone si sono sentite di meno controllate, e quindi questo ha causato un aumento delle sanzioni per alta velocità. In merito alla contestazione sempre del commissario Gambino delle circostanze secondo cui vengono svolti i controlli etilometrici qualitativi, quei pretest, Allora, i dati numerici dell'attività sono stati, li abbiamo indicati nelle slide, e diciamo che per il periodo di riferimento dei 527 conducenti sono risultati positivi al test precursore, e di questi 217 sono stati sanzionati amministrativamente, mentre 310 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria perché avevano un tasso superiore allo 0,81 grammi. La polizia locale svolge anche attività, diciamo, svolge attività di pretest, diciamo, e nei casi più gravi anche accertamento tossicologico presso strutture sanitarie in caso di incidenti stradali che coinvolgono appunto il ferimento di persone. Quindi i 9.137 controlli alcolimetrici svolti sono quelli svolti su strada, sono i pretest, a cui si vanno, diciamo, ad aggiungere gli oltre 5.000 test che facciamo su base volontaria, che hanno evidentemente una finalità diversa, ma sono importanti anche questi perché hanno una funzione preventiva e ci permettono anche a noi di rilevare, diciamo, quali sono le fasce di età più esposte all'abuso in qualche modo di alcol nel momento in cui poi si dovesse procedere a condurre un veicolo. E serve anche a loro perché spesso la gente non sa quant'è effettivamente il grado di tolleranza dell'alcol. Poi il commissario Frigerio ha fatto una domanda sugli incidenti mortali nel territorio. Allora, partendo dal 2021, gli incidenti sono stati 14 i mortali, di cui 7 hanno coinvolto i pedoni. Nel 22, 15, di cui 3 hanno coinvolto i pedoni. Nel 23, 12, di cui 7 sono stati pedoni. Nel 24, 11, di cui 6 pedoni deceduti. E nel 2025-19 di cui 10 pedoni deceduti. Ad oggi, a marzo, relativamente al 2026, i mortali sono stati 3, di cui 2 hanno coinvolto purtroppo i pedoni. Per quanto riguarda gli incidenti mortali sulla strada Aldo Moro, allora, nel 2021 c'è stata una caduta da motociclo, anche nel 2022 e anche nel 2023. Nel 2023 l'ufficio statistica del corpo ha rilevato che probabilmente è stata determinata da malore e non da altre cause. Con riferimento al numero degli incidenti nell'intersezione tra via Gobetti e via Righetti dopo l'installazione della rotatoria, allora, nel 2021 1, nel 22 0, nel 2023 2, di cui un ferito, nel 2024 3, con 2 feriti, e nel 2025 2, con un ferito. Non c'è stato in quest'ambito nessun incidente mortale. Per quanto riguarda poi la domanda dell'installazione dei dispositivi di rilevazione della velocità in corso Europa, se ha avuto effetti positivi o meno sull'alto tasso degli incidenti mortali sulla strada, sì, ha avuto sicuramente effetto positivo, perché l'ultimo incidente mortale risale al 2021, che è proprio l'anno e il mese di novembre in cui sono stati installati i dispositivi di rilevamento della velocità. Quale nucleo della polizia locale cura l'educazione stradale? Se è possibile aumentare il numero di alunni e di studenti coinvolti. Allora, l'educazione stradale nelle scuole è gestita da personale che viene appositamente formato per questo servizio, e ogni distretto, diciamo, è formato e fa riferimento poi alle scuole presenti nel proprio ambito territoriale. Rispetto alla, diciamo, ripresa del post-Covid, c'è stato un aumento da 1.000 a oltre 4.000 studenti formati studenti di ogni ordine e grado, quindi non soltanto le scuole superiori, ma iniziamo proprio dalle elementari. Infatti c'è un opuscolino che è stato ideato dalla Polizia Locale, anche la grafica, perché ci sono anche competenze di grafica e contenutistiche, ed è molto a misura di bambino delle elementari. Ecco, c'è anche una mascotte e hanno fatto un percorso anche per individuare con i bambini il nome da attribuire a questa mascotte e da mantenere poi sempre in questo progetto. La commissaria Tassara l'altra volta chiedeva, giustamente, era preoccupata per gli autoarticolati TIR all'interno della città. Il problema però è che il passaggio dei TIR si rende comunque necessario dalla necessità di raggiungere alcuni hub e alcune aree di carico e scarico all'interno della città e del porto, che rendono appunto necessario il transito. E poi perché comunque ci sono anche casi di forza maggiore, come le chiusure dell'autostrada. Se è possibile aumentare i presidi fissi della Polizia Locale sugli attraversamenti pedonali più pericolosi, sul modello di Piazza dell'Annunziata. Sì, Piazza dell'Annunziata siamo presenti perché ha una certa complessità, è un luogo cardine, un po' un crocevia. Sicuramente, diciamo, l'indicazione è quella di presidiare il più possibile le strade, però la soluzione generalizzata di, diciamo, estendere a tutto il territorio cittadino purtroppo rimane ancora un obiettivo, ma è realizzabile qualora vi sia anche un numero sufficiente di personale della Polizia Locale che possa appunto garantire la presenza. Però naturalmente noi siamo sempre disponibili a segnalazioni che ravvisino pericolosità o necessità di essere maggiormente presente, come sono emerse oggi in commissione. Sì, poi sempre la commissaria Tassara parlava di un'attività di sensibilizzazione verso gli utenti deboli della strada, quindi dei pedoni, sull'importanza appunto del rispetto delle regole della circolazione. Annualmente la Polizia Locale organizza delle campagne di sensibilizzazione su diverse tematiche, e anche quella appunto relativa alle regole che disciplinano la circolazione stradale. Sicuramente pensare a una campagna informativa che crei un po' un dialogo tra pedoni e autisti, un'alleanza, come a volte dice il comandante, sicuramente sarebbe utile, perché responsabilizza un po' tutti, no? Anche rendere magari più chiari i dati dei mortali, questi pedoni che spesso attraversano con il rosso, con fuori dalle strisce. Se appunto riusciamo a far capire che questo può causare la morte, perché sono dati che lo dicono, magari uno ci pensa due volte prima di buttarsi in mezzo alla strada. Il commissario Falcone poi chiedeva giustamente come viene destinata la quota che si ricava dagli importi delle sanzioni del codice della strada, se questi vengono utilizzati per migliorare la condizione, diciamo, delle strade, e se questi versamenti sono dimostrabili. Allora, è tutto previsto dalle norme, dall'articolo 142 del codice della strada, e il comune poi deve tra l'altro trasmettere tutte le entrate e le destinazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E nella relazione sono indicati proprio l'ammontare dei proventi e gli interventi realizzati con queste risorse, e la relazione viene anche pubblicata proprio su un portale appositamente dedicato. Il commissario avvenente chiedeva la riattivazione dei tutor, ma diciamo che quello che è possibile fare è stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, entrato in vigore nel 2024, che ha dettato delle nuove regole in materia proprio di distanze minime che devono esserci tra i tutor, tra di loro, e le caratteristiche anche delle strade su cui c'è. Cioè, la strada deve avere delle determinate caratteristiche affinché tu possa installare un tutor a rilevanza fissa oppure a rilevanza della velocità media. Quindi da diciamo maggio del 2025 l'amministrazione ha dovuto diciamo applicare queste regole e si è dovuta adeguare, quindi rivedendo tutta la situazione dei tutor che aveva sulla città e quindi disattivando quei tutor che secondo le nuove regole non erano più diciamo a norma di legge. Ecco. Per quanto riguarda invece il giunto sporgente, è un tema di cui siamo a conoscenza e sulla Guido Rossa lo risolleciteremo ad Aster, l'abbiamo già segnalato più volte, mi hanno detto, ma il problema è che mettono poi le transenne, ma il problema è che devono intervenire sul giunto e aggiustarlo, perché in effetti può essere fonte di grossi guai. Allora, per quanto riguarda il commissario Vassallo, parlavo appunto di Piazza Giusti e altre zone segnalate. Sicuramente informeremo il distretto della polizia locale di riferimento e chiederemo di fare di intensificare i controlli in la zona. Anche il commissario Massmaker appunto segnalava via Carrara, e anche in questo caso segnaleremo al distretto e chiederemo di operare più controlli. La commissaria Bordilli chiedeva appunto quali nei numeri che sono stati esposti nelle slide, quali siano diciamo i controlli pretesti, invece quali siano su base volontaria. Allora, i 9.137 sono i pretesti, quindi le palettate su strada che ti fermano e fanno il controllo. Più a questi si aggiungono quelli che abbiamo fatto su base volontaria, quindi gli infotest vicino alle zone della Movida, eccetera, che sono 5.976 controlli volontari. Quindi diciamo che la somma dei controlli è 9.137 più quasi 6.000. Per quanto riguarda invece i numeri dei controlli e le sanzioni sulle soste, sono state da giugno 2025 a febbraio 2026 111.613. E appunto l'educazione stradale, come dicevo prima, non è destinata soltanto ai bambini delle elementari, soltanto ai ragazzi delle superiori, ma parte proprio dai bambini di prima elementare, quindi veramente molto piccoli. Il commissario Mascia chiedeva se c'è una collaborazione con le autoscuole e con ACI. Sì, abbiamo una collaborazione, ci siamo anche visti recentemente e stiamo diciamo definendo un protocollo che poi presenteremo, che mette proprio a fattor comune tutte le informazioni che abbiamo e le buone pratiche, e cercheremo di appunto creare una situazione in cui sarà uno stimolo reciproco a diciamo portare avanti dei progetti migliorativi della situazione della sicurezza sulle strade, e tra questi anche la giornata della sicurezza. Dobbiamo ancora identificare quando, ma ci piacerebbe magari in quell'ambito, come proponeva la commissaria Pinocchio, sarebbe bello coinvolgere i bambini e i ragazzi, magari insieme all'assessore Robotti, e realizzare delle piazze dove possano simulare comportamenti, capire quali sono i comportamenti corretti. È una bella idea di cui ho preso. Poi per quanto riguarda la galleria di Piazza Palermo, la presenza di pattuglie rinforzate che verificano la velocità, confermo, ci sono, anche perché quella galleria, soprattutto nel passaggio da Levante a Ponente, è in discesa, e quindi ti ritrovi ai 60 all'ora, anche più, che non te ne accorgi neanche, perché sei in discesa, in curva, in galleria, e lì c'è stato anche un incidente mortale, quindi questo ci porta poi, ecco, le scelte dove diciamo posizionare le pattuglie e diciamo, maggior presidio, derivano anche dalla lettura dei dati che arrivano poi dai sinistri, eccetera. Quindi obiettivamente lì non ci sentiamo di, diciamo, diminuire la presenza. Commissario, appunto la commissaria Finocchia, per quanto riguarda il progetto Piazze Sicure, è un bel progetto e potremo davvero con il collega Robotti ragionarci e magari inserirlo anche nella giornata della sicurezza. E le strade scolastiche sicure, noi attualmente sono presenti, diciamo, pattuglie della polizia locale in oltre 100 istituti scolastici a Genova, quindi rientra proprio in una delle azioni del piano sicurezza 2026, abbiamo intensificato molto la presenza e ce ne sono alcune e ce l'abbiamo anche proprio come ce l'hanno loro come obiettivo PIAO, diciamo. E ci sono già a Genova alcune vie chiuse, si può ragionare, ad esempio a Coronata ce n'è una, si può ragionare su diciamo chiuderne anche altre, ecco, sono tutte azioni positive. Mi sembra di aver risposto a tutto. Ah, c'è ancora questa di Frigerio che chiedeva appunto gli incidenti nella rotonda di Cesare Rossi. Allora, nel 2021 sono stati 9, di cui 6 conferiti. Nel 2022 sono stati 6, di cui 5 conferiti. Nel 2023 sono stati 6, di cui 2 conferiti. Nel 2024 9, con 4 feriti. E nel 2025 6, con 3 feriti. Nel 2026 ad oggi soltanto 1 con un ferito.
Grazie Assessora Viscogliosi, vedo prenotati sia il commissario Avenente che Bevilacqua hanno terminato il tempo, quindi se è una domanda che non hanno risposto gli assessori, assolutamente vi lascio il tempo per ripeterlo, se sono altre osservazioni ahimè il tempo è finito, poi non so lei commissario Avenente cosa voleva aggiungere, se è una domanda.
Se posso Presidente, ma proprio 30 secondi neanche. La prima, volevo chiedere se è stata presa in considerazione la richiesta di valutare attentamente quella scellerata scelta di spostare l'attraversamento pedonale dall'accesso di Villa Rosa, scuola elementare, che è pericolosissimo ed è stato portato in un punto dove non ci sono l'abbattimento delle barriere architettoniche. Una follia totale. Riguardatela, ripensateci. Velocissimamente chiedevo agli assessori presenti se a fronte di una ripresa delle morti dei nostri giovani che si schiantano sull'asfalto della sopraelevata pensano di costituirsi parte civile nei confronti di quei parrucconi che a Roma hanno giudicato sulla carta che gli tutor andavano tolti. Loro ragionano sulla carta, i nostri giovani si schiantano sull'asfalto.
Grazie commissario Avenente. Recepiamo anche le domande del commissario Bevilacqua, prego.
Così. Grazie Presidente. Non ho sentito la risposta per quanto riguarda la possibilità di installare i dispositivi per il rilevamento della velocità, quelli che ti danno anche poi l'indicazione eventualmente dei punti tolti, perciò su questo che se è in previsione o comunque politicamente da parte della Giunta è presa in considerazione questa possibilità.
Grazie commissario, lascio la parola all'assessore Robotti per rispondere, prego.
Sì. Anche se implicitamente l'ho toccata parlando di quei dispositivi smart delle faccine, nel senso non vedo neanche perché ci dovrebbe essere una preclusione come amministrazione a questo tipo di dispositivi che a dire la verità sono utilizzati spesso più fuori dai comuni sulle strade di collegamento, penso alla pianura padana, c'è un problema anche di dove poter installare, anche di costi, sono piuttosto costosi come dispositivi, infatti io, mi sembra di aver visto che in generale, proprio perché a Genova non sono utilizzati molto, che siano collegati ad esempio ai Velox, cioè che uniscano la possibilità di sanzionare automaticamente. Esatto. Però ecco, non c'è una preclusione in questo momento, non l'abbiamo, anzi lo abbiamo valutato per quanto riguardava gli attraversamenti determinate, poi la scelta è stata quella di privilegiare, cioè di cercare di mantenere la qualità, ma privilegiare, vista dal punto di partenza, anche un po' la quantità, per cui veniva fuori che ne avremmo messi, non so, 4 o 5 in tutta la città, però con gli stessi denari, adesso non ricordo bene le cifre, possiamo fare molto di più. Ecco, quindi se ne può parlare.
Grazie Assessore Robotti, lascio la parola. Prego.
Sì, allora, sulla sopraelevata è una zona dove dal 2023 non ci sono mortali, fortunatamente, quindi almeno questo aiuta. Ci sono i tutor, la velocità è io la faccio abbastanza frequentemente perché abito alla Foce, lavoro al Matitone, quindi la faccio più volte al giorno. Mi sembra che tutto sommato la velocità sia abbastanza contenuta, non vedo situazioni. Sì, sì. No, speriamo di no. E comunque ci sono, i tutor sulla sopraelevata. Assolutamente. Ah, assolutamente.
Commissario Falcone?
Sì, grazie Presidente. Velocemente, Assessore, l'esperto nostro del gruppo che era presente la scorsa volta, il dottor Rappa Giuseppe, aveva fatto, diciamo, delle domande, quindi ora non so se ci sono già le risposte oppure magari ce le semplicemente brevemente. Una era sul dedicare le giornate di aggiornamento professionale di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale al personale del Comune di Genova, e abbiamo visto che c'è una certa propensione per quanto riguarda la formazione con gli istituti scolastici, vabbè, ma se si pensa di istituire una giornata. Poi l'altra domanda che aveva fatto la scorsa volta era se è stato informato la prefettura dell'attuale tavolo istituzionale sulla sicurezza stradale che è già in essere, e questo in funzione al fatto che si doveva presentare l'osservatorio della sicurezza. E poi altre che comunque trasversalmente avete già risposto, però su queste due se ci sono delle risposte. Grazie.
Grazie commissario Falcone, ma in parte l'aveva già risposto l'assessora, ma lascio di nuovo la parola all'assessora Viscogliosi. Prego.
Sì, allora, per gli osservatori municipi sono osservatori della sicurezza urbana integrata, quindi diciamo toccano tutti gli aspetti della sicurezza, anche la sicurezza stradale, e sono uno strumento sicuramente comunale e municipale che prevede la partecipazione delle altre forze dell'ordine, e sicuramente il prefetto e il questore ne sono a conoscenza perché le ho, diciamo, condivise sin dal principio. Per quanto riguarda l'ipotesi di creare delle giornate, diciamo, addestrative di educazione stradale per il personale della polizia locale, non ci sono statistiche sui periodi. Allora, ok. Sì, comunque diciamo la polizia locale fa tantissima attività formativa e sicuramente anche l'azione è rivolta all'esterno, cioè della polizia locale verso la cittadinanza. Va bene, ok, sì, lo valutiamo.
Grazie assessori, grazie agli auditi, ringrazio anche i commissari, chiudo la seduta. Grazie, arrivederci.